Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Fatti, parole, nemmeno il tempo di archiviare la vittoria contro il Cagliari, che ci ritroviamo già con Alberto Mauro. Buonasera.
Buonasera, benvenuti. Un peccato perché, insomma, ha dato tante belle indicazioni, ne avremmo parlato volentieri a lungo. Invece dobbiamo già, nostro malgrado, proiettarci sulla certo. Champions. Maledetta Champions, viene da dire.
Ecco, benedetta, ma forse no. L'attualità della Juventus, vista anche la gara contro i Sardi. La migliore Juventus dell'anno, abbiamo detto noi in fase di briefing.
Ci stavamo pensando prima. Secondo me sì. Secondo me è la migliore tra le mie precedenti preferite. Erano la prima contro la Samp e poi quella contro la Dinamo Kiev. Mi sento di dire, mi espongo e dico che quella contro il Cagliari è stata la migliore stagionale, anche perché a differenza della Samp è arrivata dopo un po', sai, la prima magari la zecchia anche, questa c'è la consapevolezza dietro quel rodaggio che mancava contro la Samp. Quindi per tutti questi motivi, contro il Cagliari io ho visto la migliore Juve stagionale.
Io ti dico una cosa,
non so se sei d'accordo. Sei d'accordo?
Sì, io sono sempre d'accordo. Ti aggiungo un pezzo. Vai. Secondo me la migliore Juventus in assoluto è stata quella vista contro la Lazio, se togliamo l'ultimo momento.
Lo so. Sì, se la gioca secondo me col Cagliari, bisogna anche soppesare
l'avversario.
Il Cagliari poco/niente, la Lazio invece, insomma, è una squadra che comunque al netto delle assenze ha giocato, è una squadra in salute, è una squadra che ha dato abbastanza filo da torcere. Effettivamente contro la Lazio a Roma si è vista una Juve che è riuscita a dominare un avversario di livello probabilmente superiore al Cagliari, quindi sì, dai, però io vi dico ancora Cagliari, tu dici forse Lazio nei primi 95.
Contro il Cagliari molto bene comunque.
In toto, cioè totale, anche i subentranti, sì. Il fatto che non hai rischiato nulla, zero tiri in porta.
Finalmente delle certezze anche per quanto riguarda le scelte di formazione, esatto. Ne parleremo.
Il 5-5 sarebbe diventato un 10-0.
Non l'abbiamo fatto.
Questa volta non l'abbiamo fatto. Era un 10-0, quindi
anche perché incombe l'attualità.
Certo.
Le parole di Andrea Pirlo in conferenza stampa
ve le facciamo ascoltare, sì. Perché le sta caricando.
Ce l'abbiamo, Davide Ercolini in regia.
Davide, lo vediamo curvo sulla console che sta confezionando le pillole. E quindi tra poco vi faremo ascoltare anche le parole di Pirlo, che ha detto qualcosa, Ha detto qualcosina
certamente.
Di importante. Due o tre indicazioni le ha date. Intanto in difesa, quelli quattro giocano. Quindi assisteremo anche al rientro dal primo minuto di Alexandro, che mancava da più di due mesi.
Non ci sarà il Mirale, tanto i nostri amici sanno tutto.
Lo
ovviamente.
Sapete già perché siete sintonizzati su Radio Bianconera da stamattina. H24. È inutile che ve lo ripeto. De Mirale fuori per un problema muscolare per 10 giorni, e quindi si va a aggiungere alle altre assenze importanti, pesanti, di Bonucci e Chiellini. Quindi lì in mezzo giocano De Ligt e Danilo. Attenzione, perché Danilo avrebbe potuto riposare domani, e invece straordinario, l'unico giocatore che praticamente l'insostituibile, l'infaticabile,
staccano vista.
E in questo momento è fondamentale per la Juve, sia per come difende, ma soprattutto per come accompagna l'azione offensiva, si fa trovare tra gli spazi, crea superiorità. Nell'azione del gol di Ronaldo, il primo gol, sai che chi la fa partire l'azione nella tre quarti avversaria? Danilo, che passa la palla a Bernardeschi, che passa la palla a Morata, che passa la palla a Ronaldo. Lo stesso Danilo poi entra in area e fa quasi aspettare il passaggio di Ronaldo. Chiaramente Ronaldo da lì tira in porta e segna, ma per farti capire l'importanza di questo Danilo, in questo momento è uno dei pochi imprescindibili, insostituibili in casa Juve.
Abbiamo le parole di Andrea Pirlo in conferenza stampa. Te lo aspettavi un Danilo così?
No. Lo diciamo ogni puntata, però stupisce veramente, perché è un giocatore che sembra che rispetto all'anno scorso gli abbiano tolto 6-7 anni, no? Abbia preso la macchina del tempo, non so dove, casa sua, si è entrato in uno sgabuzzino, si è uscito con 6-7 anni
più
meno.
Giovane, più bello,
più
magro.
Più bello, più abbronzato, più tonico anche fisicamente, sì. Cioè, ho fatto un bel
più
salto.
Gagliardo anche,
più
per
gagliardo,
quanto riguarda
esatto,
anche il suo atteggiamento.
Anche la personalità, è cambiata la personalità. Cioè, l'anno scorso faceva il suo, quest'anno prende, va, fa gli assist,
coraggio.
Segna, cioè... Coraggio,
personalità,
fiducia.
Esatto,
che poi quello che fa
quello.
La differenza.
E grande autostima, grande appunto autostima in se stesso. Ce l'abbiamo le parole di Andrea Pirlo in conferenza stampa, in primis sull'avversario, sul Ferencváros, sulla possibilità di chiudere il discorso Champions. Ce lo sentiamo, il tecnico bianconero. Vai. Grazie al lavoro di Davide, sentiamo.
Della forza di questa squadra, perché l'abbiamo già incontrata all'andata, il risultato... A parte, non dobbiamo guardare il risultato, perché loro hanno fatto una buona partita, ci hanno messo in difficoltà e sappiamo che esprimono un buon calcio, quindi non dovremo sottovalutarla, ma cercare di affrontarla come sappiamo e come dobbiamo fare. Quindi sarà una partita decisiva per poter chiudere la qualificazione.
Scelte obbligate in difesa, l'abbiamo detto.
Stavo guardando prima la classifica di Champions. Sai che la Juve, secondo me, farebbe una grandissima cosa a chiudere la qualificazione domani. Cioè,
anche in ottica campionato.
In ottica anche sperimentare, perché poi hai due partite, chiaramente col Barcellona non è che puoi mettere Portanova e tutti i suoi fratelli, però puoi permetterti anche degli esperimenti. Ecco, che se li fai a risultato acquisito, a fase ad eliminazione acquisita, è un conto, non te li puoi permettere in altre situazioni. Quindi ben venga la qualificazione anticipata, secondo me domani sarebbe fondamentale per la Juve, che ha sperimentato ma non forse come avrebbe voluto Pirlo, no? Giustamente poche amichevoli, praticamente una contro il Novara e poi si è iniziato subito. Ecco, così Pirlo avrebbe ancora un paio di partite per sperimentare, soprattutto potrebbe poi tenere dritta la testa, la mente, la concentrazione sul campionato, che è lì che secondo me bisogna cercare di fare ancora un passo per andare a raggiungere il Milan.
A proposito di sperimentazione, ti aspettavi Bernardeschi in campo dal primo minuto contro il Cagliari?
No, e vediamo se giocherà anche domani, c'è la possibilità. Una buona partita, diciamo, per Scalarino, sia Sky Sport, no? Che anche noi lo mettiamo nella formazione possibile titolare, nella possibile formazione titolare. Mi ha stupito in positivo. Io sono sempre abbastanza netto nei giudizi e devo dire che il Bernardeschi, visto
quanto ha dato Alberto Mauro,
gli ho dato 6, ma potevo dargli anche tranquillamente 6 e mezzo, perché è
sempre un po' tirato.
Io sono sempre tirato coi voti, perché sembra che li spenda io di tasca mia i voti, mezzo in più, mezzo in meno, però insomma è stata una prestazione convincente, la migliore a mani basse di questa stagione.
Sì, certo.
E forse anche
con la Juve.
Con la Juve, certamente. Ecco, sembrava di vedere Bernardeschi azzurro, hai ragione.
Ecco.
Ha fatto belle cose.
Poi messo
in
quella, più o meno in quella posizione lì, anche se con un modulo diverso.
Sì,
no?
Sì,
Federico
sì.
Bernardeschi, la valutazione di Andrea Pirlo, ce la sentiamo.
Vai.
Sì, sì, no. Bernardeschi ha fatto una grande partita, l'aveva fatta anche in nazionale. Adesso sta bene mentalmente, che era la cosa principale che aveva bisogno lui. Quindi è possibile che domani abbia possibilità ancora di giocare.
E queste le parole appunto di Federico Bernardeschi. Ancora Pirlo, ci sentiamo alla conferenza stampa quasi tutta ad un fiato, con appunto cambio passo necessario a questa Juventus, in virtù anche delle certezze che vuole cercare Andrea Pirlo, lo ha detto a chiare lettere, le ha trovate parzialmente o totalmente anche attraverso la sfida contro il Cagliari, vuole continuare su questo trend. Sentiamo.
Sarebbe un delitto
non farlo.
No,
non
ma
farlo.
La scintilla non è scattata sabato, avevamo fatto altre buone prestazioni, solamente sabato siamo entrati col giusto piglio dal primo minuto, dando una certa intensità. Adesso i giocatori cominciano a conoscersi meglio, a ricoprire le posizioni in una certa maniera. Ci voleva un po' di tempo per assimilare un po' le cose che proviamo durante la settimana, quindi adesso pian piano ci stiamo ritrovando e quindi giornata dopo giornata cercheremo ancora di migliorare.
Migliorare un passo dopo l'altro, dopo aver trovato certezze, queste le parole di Pirlo, che inevitabilmente si pensa al Ferencváros, domani fischio d'inizio all'Allianz Stadium contro gli ungheresi, ma ripensa anche alla sfida di sabato sera. Poche ore sono passate da questa vittoria che ha dato grandi risposte e ha dato qualche piccola certezza in più rispetto al passato. Ci sono grandi punti di domanda, o meglio, insomma, ci sono punti esclamativi, considerando le scelte obbligate che andranno a caratterizzare la difesa, in virtù degli interrogativi, più che altro su Bonucci, no? Però dovrebbe cominciare il tandem, dovrebbe partire il tandem Danilo senza Demiral, con
Bonucci
Alessandro sulla sinistra.
Potrebbe provare a recuperare per il Benevento, non lo so. Bisogna vedere nei prossimi giorni. Io domani non mi esporrei su Bonucci.
Gioca Danilo domani, dai.
Sì, giocano loro due. Sul Benevento vediamo come risponderà il suo muscolo nei prossimi giorni, dipende un po' da quello, quanto assorbito, quanto male fa, quanto male non fa. In base a quello un giocatore della sua esperienza sa gestirsi e dire: Benevento posso provare, Benevento meglio di no, se no poi mi strappo. Quindi rimane, diciamo, in forte dubbio al momento per il Benevento.
Ne parla della difesa Pirlo in conferenza stampa.
Vai.
Sentiamo.
Ma sicuramente dietro sono rimasti in quattro con il rientro di Alessandro, quindi giocheranno loro quattro con Danilo centrale e Alex che ritorna nella sua posizione di terzino sinistro. Poi invece per Kulusevski o Chiesa vedremo come staranno domani. Kulusevski ha fatto tante partite, Chiesa rientra da un infortunio, l'altra sera ha giocato qualche minuto, però non è ancora, credo, pronto per poter giocare 90 minuti. Vedremo comunque domani chi starà meglio.
Allora,
Dybala gioca, questa volta veramente.
Dybala,
cioè, domani dovrebbe giocare, dal primo minuto saranno contenti i nostri amici, in particolare Matteo, ma in questo momento, dovendoci sbilanciare, magari lo mettiamo in campo con Ronaldo.
Sì,
turno di riposo per Morata. Vediamo sul tridente. Io un pensierino lo
ne
faccio,
ne parla, noi quanto l'abbiamo detto, quanto l'abbiamo menzionato,
è giusto che con un Dybala non in condizione,
spaventoso, no?
Esatto, non ci pensi, BDM,
l'RDM,
RDM. Esatto. Però potrebbe essere l'occasione magari domani di vederlo in uno scorcio di partita, vediamo se ci sarà l'opportunità, però secondo me diventa un'arma in più che si porta dietro Pirlo e ogni tanto tac, tutti e tre in campo insieme, non è male, eh.
Allora, sentiamo la pillola Dybala.
Mi deve un aperitivo,
con questo interrogativo. Allora, ci scrive il nostro amico Roberto da Forlì, attentissimo. Sì. Ciao Marco, ciao Alberto, ho letto che il Real vuole Dybala e offre Isco più 30 milioni.
Guarda, al momento non è confermato, è una voce che gira, riportata da Sport Mediaset,
esatto,
e altri siti, in cui ci sarebbe questa operazione monstre tra la Juventus e il Real Madrid, con Dybala di mezzo, Isco come contropartita, un conguaglio a favore della Juventus. Al momento mi sembra poco percorribile, però vedremo se si svilupperà. Al momento è una voce, nulla più di una voce.
Allora, innanzitutto il nostro amico si chiede: ma dobbiamo fare un regalo alle squadre più forti di noi, considerando il Real Madrid e considerando la valutazione di Isco, che su Transfer Market è considerato, appunto, insomma, è considerabile una valutazione di 20 milioni sullo spagnolo.
Mi sembra un po' poco. Non so se Transfer Market di solito ci azzecca, quindi figurati, però 20 milioni Isco mi sembra un po' poco.
Dybala 80.
Dybala 80, no, ma infatti anche solo con quel conguaglio che abbiamo letto di 30 milioni, secondo me, insomma, la Juve sarebbe in difetto. Però delle valutazioni su Dybala andranno fatte, chiaramente. C'è questo rinnovo che Dybala da un anno.
Faresti lo scambio più soldi nei panni di Paratici?
Io ti dico la verità, con dei soldi adeguati, sì, ma per me i soldi
sono
adeguati...
Sono quasi coetanei, perché un classe 92 Isco.
20 milioni per Isco, secondo me è una valutazione molto bassa, non
molto
so...
Molto bassissima.
Bassissima,
se, cioè, tu consideri Dybala 80...
Dybala 80...
Almeno la metà.
Isco 20... Isco è uno che gioca, ti fa la differenza, poi ha avuto problemi fisici, chiaramente.
Per quello, più che altro.
Ho capito, però 20 milioni, cioè, ragazzi, ne hanno spesi non so quanti per Tonali, io uno come Isco. Vabbè, però...
Ma non credo che sia una valutazione, sì, ma...
Sì, non è lo stesso ruolo. Guarda, io per Isco, in cambio di Dybala, lo farei...
Un po' come Fustini una volta.
Io lo farei in cambio di una cinquantina di milioni. Allora sì,
50,
se tu mi dai
Isco.
50 a Isco, ti do Dybala. Diteci voi se siete d'accordo, se è una cosa fuori mercato.
Io
se,
ci devo pensare
se lo
un attimo, te lo dico tra un po'.
Sono 50 milioni.
Te lo dico tra un po' lo stesso. Lo sai che per
plusvalenza praticamente netta.
Faccio una fatica.
Anch'io faccio fatica.
Sto
ragionando.
Senza la Hoia.
Sto ragionando. Però, su questo rinnovo che non
se
arriva,
lui vuole andare,
questi 50 milioni su lui che magari, non lo so. Questo è un ragionamento che stiamo facendo noi. Diteci anche la vostra se siete d'accordo o se non lo fareste. Però Isco più 50 inizia a diventare una cifra abbastanza golosa.
Oggi facciamo la prima
golosina
ora con questo tema, eh?
È un tema interessante. Al momento ripetiamo una voce, però dalle voci...
Una voce dalla Spagna che è stata rilanciata da Sport Media,
esatto,
e integrata anche con qualche dettaglio in,
sì,
più per quanto riguarda
Ronaldo
la presenza di Isco in questa
era una
tentativa.
Voce nel 2018, te lo ricordi? E
sì,
che voce?
E che voce?
Poi è diventata... Più che voce è diventata
voce
un
che
urlo.
Ha iniziato ad alimentarsi, a proposito di Danilo, quando arriva Cancelo a Caselle e
è
iniziamo
vero
a sentire queste voci, questi rumor intorno,
esatto,
alla possibilità,
possiamo dire,
che Ronaldo...
scoop di Massimo Franchi su Tutto Sport, che è stato il primo a crederci seriamente. Lui ha un ottimo rapporto
dobbiamo
con
sentirlo,
Cristiano
Massimo
Ronaldo
Franchi,
lo sentiamo,
che sia prossimo Golden Boy,
esatto, proprio a proposito di Golden Boy, magari prossima settimana o addirittura questa potremmo, no, la prossima settimana, dai, magari sentiamo Massimo Franchi. Lui ottimi rapporti con Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes.
Ma sono già scatenati,
è
questa
stato,
cosa di Isco è stata...
lo so, ma guarda che gustosa questa, eh. È molto gustosa, perché secondo
decisiva
me...
Decisiva adesso, per i messaggi, sì.
Sì.
L'hanno presa proprio in considerazione moltissimo. Allora, Isco per Dybala, e noi ci ritroveremo poi senza un attaccante oltre Ronaldo e Morata. Una pazzia, Fabrizio Darini.
Sì, però magari vai a prendere Milik a gennaio, lo so. È così, io non sto dicendo, io
non sono ancora,
allora,
convinto,
io non voglio fare fuori Dybala, lungi da me, mi cospargerei il capo di cenere. Però è un'operazione...
Non gioca da un posto il giocatore, lo spagnolo.
È vero.
Quando gioca,
no,
quando giocava...
la valutazione non sarebbe 20 milioni se fosse integro, sarebbe 60, 70, 75 più o meno. però a fronte di una cifra del genere io ci penserei un attimo. Chiaramente è vero, serve un altro attaccante, non puoi permetterti, a meno che non pensi, non ragioni su Bernardeschi, attaccante esterno in pianta stabile.
Mi ha fatto fare tutti i ruoli.
Stiamo facendo un domino, tu sposto qua, metto lì, tu vieni qua, mi dai 50 milioni, stiamo facendo un po' il mercato della Juve. Ci divertiamo anche così, dai. Oh.
Noi andiamo anche ad ascoltare, divertendoci, le parole di Andrea Pirlo proprio su Dybala, sentiamo.
Dai.
Sì, no, è pronto, sta meglio, si è allenato con una certa continuità in questo periodo di sosta, a parte i primi giorni dove ancora era sotto antibiotici, però sì, anche l'altra sera si è mosso meglio, ha ritrovato un po' di forza nelle gambe e domani vedremo se schierarlo dall'inizio.
Queste le parole di Pirlo, che in un certo senso proiettano l'argentino, come detto, in mezzo al campo, più o meno stiamo iniziando anche a capire quali siano le indicazioni attraverso i toni, la scelta delle parole e anche la scelta, insomma, diciamo così, della sintassi di Pirlo in conferenza stampa. Ce lo aspettiamo dentro Dybala dal primo minuto.
Sì, io me lo aspetto titolare, ho un 15-20% di margine su un tridente che mi affascina, ma secondo me Pirlo nell'ultimo mese ha capito e siccome si è allineato un pochino anche alle aspettative dei dirigenti, dei tifosi, ha smesso di fare esperimenti, ha smesso di fare magari colpi a sorpresa, si è abbastanza allineato sulla formazione probabile, magari cambiando uno o due elementi, ma senza più Portanova titolare come contro il Crotone, mi pare, Quadrado a sinistra, queste mosse a sorpresa.
Quindi
che avevano un po'...
passerà dallo status da bar allo status da campo.
Da campo, secondo passerà me, è solo... più probabile che il tridente lo vedremo a partita in corso, magari un certo momento, ma non è neanche detto. Non me lo aspetto dal primo minuto.
Ma in qualche occasione.
Sì, dico domani, me lo aspetto più a gara domani, in corso, sì. ma nemmeno a gara in corso magari, no? Perché sai, poi durante una partita cambiano le cose, eccetera eccetera, magari poi deve uscire Bernardeschi, cioè ci sono tante dinamiche che non puoi controllare, non me lo aspetto neanche titolare, però un 10-15% di margine me lo tengo.
Allora, bellissimi messaggi dei nostri amici. Allora,
vai.
Isco più 50 bruscolini, glielo porto io a Cavalluccio.
Ecco, bene.
Massimo da Lucca.
Io a Cavalluccio no, mi spiace, però credo che farei questa operazione per quelle cifre.
Secondo me Isco più 30 è coerente, tra l'altro è un trequartista vero. Pino da Torino, poi ci scrive un altro nostro
amico. Capire se poi Pirlo giocherà col trequartista oppure continuerà col 4-4-2 o col 4-3-3, poi. Cioè anche questo da capire.
Isco non mi interessa nello stesso ruolo, preferisco Çalhanoğlu a zero, e se il Real ci dà Valverde e soldi per Dybala, ok.
Ma tu lo sai che Çalhanoğlu oggi era a Torino? Lo sapevi?
No, non lo sapevo.
C'è una foto, Galeotti, sui social di Demiral in compagnia di Çalhanoğlu. Adesso devo capire se erano a Torino veramente, l'ho detta prima di andarla a vedere, no? Mm-hmm. La foto,
c'è una news su tutto mercato web, ma non solo, evidentemente
questa foto qua, Turin, sì. Vedi c'è il tag Turin Italy, ci sono Çalhanoğlu e Demiral insieme qui a Torino.
Vuoi rivolgerla magari verso la camera? Se si riesce.
È una storia, quindi devo
per
tenere...
gli amici dell'audiovisione, sono insieme.
Zoomiamo, no, eccolo, zoomando, ah, che bravo
devi metterti, ok,
da questa parte.
Straordinario,
so
vai. Gira così, benissimo.
No, andata via, aspetta. Okay.
Eccola qua. I due insieme, benissimo, per gli amici dell'audiovisione, stiamo facendo vedere questa immagine.
Eccoli.
Pubblicata sui social.
Insieme, appassionatamente, credo a casa di Demiral qua a Torino, per chi non ci avesse visto, ve lo raccontiamo questa foto in un giardino verde, immaginiamo la villa di Demiral reduce da questo infortunio che lo terrà fuori 10 giorni, insieme a Çalhanoğlu, qui Gattacicova
con nazionali, ovviamente.
Certo, Gattacicova secondo te?
Potrebbe,
chi lo sa, ma la Juve serve un trequartista?
Potrebbe servire.
Secondo me servirebbe più un centravanti di un trequartista.
A me Çalhanoğlu non fa impazzire, però questo Çalhanoğlu, quello che abbiamo visto post lockdown.
Sì, quest'ultimo Çalhanoğlu sta facendo la differenza. Bene. Senti, ne continuiamo a parlare dopo perché secondo me c'è qualche indizio di mercato.
Sportivo, tanto noi facciamo qualche
rimanete
verifica.
Con noi. Ah sì, chiamo Demiral, chiedo un
attimo. Notiziario sportivo, rimanete con
Ciao.
Noi.
La prima radio sportiva del mondo bianconero. Bianconero.
Che segue la tua squadra.
Radio Bianconera.
L'unica che conta.
Terzo tempo.
Rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 19:34 minuti. Terzo tempo, Radio Bianconera, Marco Spadavecchi, Alberto Mauro, Davide Ercolini. I vostri messaggi si sono scatenati sulla vicenda Çalhanoğlu, ma non solo, anche sull'interrogativo per quanto riguarda il possibile scambio con forte conguaglio a favore della Juventus tra Dybala e Isco.
Sì.
Tremano alcuni tifosi. Buonasera, io
altri sono contenti.
Mai Dybala, ma se lui vuole andare e non rinnovare, io farei Isco più 40-50 milioni, prenderei Milik a zero, con soldi prenderei, appunto, scrive il nostro amico, una clausola di 25 milioni. Soboslai, forte veramente.
Soboslai,
o Locatelli e Palmieri. Insomma, una bella lista della spesa. Il nostro amico dal Chelsea, ripeto, ma solo se vuole andare via. Carlo Alberto da Napoli. E poi qualcosa da ascoltare ce l'abbiamo. Grazie al lavoro di regia di Davide, sentiamo.
Dai. Ciao ragazzi.
Ciao.
Con tutta la rosa al completo, tutti gli infortunati, quelli che appunto devono recuperare, quanti giorni ha allenato Pirlo esattamente secondo voi? Tutto,
la squadra
tutto,
al completo,
tutto organico a disposizione?
Mai.
Forse mai.
Credo mai. Pochissime volte, anzi quasi zero. Secondo me.
Dico, ti do io la risposta. Mai.
Ci sono per
se tu consideri De Ligt fuori fino al suo rientro.
De Ligt è stato fuori fino ad oggi, quindi mai. Poi c'era Dybala nel pre-stagione, no?
Juventus ha fatto a meno di Ronaldo, non di
Juve ha fatto a meno di Ronaldo per diverse settimane per Covid. Chiellini è entrato, poi si è fatto male. Cioè, ragazzi, ma purtroppo lo sappiamo. Cioè, come un allenatore di Serie A sa che la rosa al completo, se la vede, la vede per una settimana, due settimane se fortunato, ma molto spesso rischi di dover fare a meno di alcuni giocatori per diversi mesi. Cioè non avrai quasi mai la rosa al completo. È per quello che devi avere profondità, devi avere alternative all'altezza, e se tu ti basi su 11 titolari e se ne fanno male, si fanno male in tre, hai finito di giocare.
Tra l'altro Isco e Dybala in questa stagione hanno praticamente le stesse presenze.
Beh, e questa è una buona cosa, vuol dire che
con una rete di Bala, una rete di Bala e zero Isco. La scorsa stagione ben diverso invece il trend per lo spagnolo nei confronti dell'argentino, che segna 17 gol la Hoya in 46 presenze. Isco invece ne segna 3 in 30.
Segna poco e si fa male spesso, però è un bel giocatore.
Numeri di gol, insomma, se l'ultima stagione 3, quella ancora prima 6, quella ancora prima 9, quella ancora prima 11,
pochini.
Quella ancora prima 5, insomma, da quando è il Real non è mai andato, se non la prima stagione nel 2013-2014, non è mai andato in doppia cifra. In quella stagione 11 reti. Dybala è molto più attaccante, ma questo lo sappiamo.
Beh, quello è senza dubbio.
26
però
gol nella stagione 17-18.
Non c'è l'assist, non ci sono gli assist, perché secondo me a livello di assist Isco ne fa parecchi. Non so se ne può fare quanti Dybala, però comunque ne fa. E sono due giocatori diversi, una posizione simile ma non la stessa. Dybala è più attaccante, Isco un pochino più centrocampista, però sono due giocatori che hanno un bel cervello, che fanno giocare bene la squadra.
Toglieresti però un attaccante alla squadra.
Sì, però lo andrei a recuperare il posto con un Milik.
Metteresti l'ennesimo trequartista, quanti ne ha la Juve?
Lo so, è vero, Isco non può giocare esterno, vero? Ci stavo ragionando, non può.
Tra l'altro lui l'abbiamo detto in fase di insomma, in fuori onda, forse io esagerando ho detto, però lo ripeto. Isco al Real Madrid ha rappresentato un'alternativa di lusso, è stata una riserva di lusso in alcuni momenti.
Sì, ma molto spesso, quasi, diciamo che raramente, cioè è stato più riserva che titolare Isco nelle idee.
Forse
dei,
sì, tra tutti
gli allenatori, tutti gli che ha avuto, secondo me, sì. Poi alla fine tra infortuni, scelte, concorrenza là davanti, sai, quando c'erano Ronaldo e Benzema, cosa fai? E quindi secondo me è stato molto più riserva che titolare nel Real. Poi chiaramente avere una riserva del genere è un po' come avere Dybala riserva, come la Juve quest'anno. Sì. La proporzione è abbastanza simile. Anche permetterti il lusso di un Dybala in panchina MVP della scorsa stagione di Serie A è un lusso che solo la Juve secondo me può permettersi.
Ma tu lo fai perché
Napoli,
il giocatore non sta ancora
Inter, Milan
bene,
non lo fanno.
Non sta ancora al 100%.
Certo, giocherebbe titolare in qualsiasi altra squadra. Dybala è vero, in queste condizioni forse no, però tendenzialmente Dybala qualsiasi altra squadra lo fa giocare titolare.
Allora, Dybala, Isco ne stiamo parlando, con la possibilità anche di insomma metterci dentro questo discorso il nome di Hakan Çalhanoğlu, visto.
Sì, defilato, perché se tu mi dici Dybala per
quello
Çalhanoğlu,
che abbiamo detto, no?
Svengo, casco per terra.
No, scherziamo.
Ecco, ok.
No,
ma è vero, cioè è un'altra voce.
È
un'altra voce
corroborata,
di
diciamo così, da questa immagine, no?
Sai che lo diceva
pubblicata
bene? Corroborato? Del Neri.
Ecco, corrobora. Da questa immagine pubblicata dal connazionale, no, di Çalhanoğlu.
Sì, Demiral qua a Torino, chissà.
E questi indizi social hanno
spesso... Posso dirti, se sono a Torino, ecco, per accordarmi con la Juve, non mi faccio fare un selfie con il mio compagno.
Esatto, hanno spesso a che fare anche con la creatività di chi li fa, ecco, con sì, la voglia
però
di
a noi piace
far sviare, di
ragionarci,
far depistare,
esatto,
un po' tutti, far chiacchierare l'ambiente.
Magari anche Çalhanoğlu lo fa anche per far ragionare un attimo il Milan, no, su un, questo
sì, mettiamo
rinnovo,
una foto, mettiamo il tag di Torino,
esatto,
vediamo cosa
così
succede.
Così il Milan magari si sveglia per rinnovare, cioè... Ci sono tante furbizie dietro, ma a noi ci piace anche cavalcarle un po', no?
Ovviamente.
Siamo tra un po' inizia di nuovo il mercato e quindi siamo qua per raccontarlo.
Allora, bella considerazione da parte del nostro amico Zio Billy, che ci parla di che cosa?
Zio Billy è quello che mi odia.
Dell'assetto, può darsi, non è l'unico, credo.
Vacci piano.
Scherziamo, zio. Ovviamente, ci vogliono tutti,
sì,
bene,
no,
benissimo. Allora, questa squadra giocherà con due punte e due esterni. Allora, cosa ha messo Alberto Mauro nel suo tabellino del Messaggero?
Quando?
Come sistema
per
di
quale
gioco?
Partita?
Contro il Cagliari.
4-4-2.
4-4-2.
Mi spiace.
Però molti hanno letto questo 4-4-2 anche personalmente.
Sì.
Mi sono dovuto fare un tabellino, avrei messo anche io 4-4-2.
Sì.
Però effettivamente assomigliava molto anche a un 4-2-4.
È vero. Ci può stare. Non è sbagliato, se uno mette 4-2-4 non è sbagliato. Com'è il 4-2-4 visto contro il Cagliari? È una declinazione del 4-4-2 poi,
certo,
perché non era un 4-2-4 alla Conte
primordiale. Primissima versione, è vero. Allora,
e quindi sì, però ci sta.
E nemmeno l'avventura,
me.
Ricordi?
No,
il 4-2-4, no, dimentichiamocelo.
Esatto,
allora,
dimentichiamo quell'uomo.
Questa squadra e anche quei momenti,
e anche quelle, sì, soprattutto.
Questa squadra giocherà con due punte e due esterni che si alzeranno in
due
attacco.
Punti e due esterni.
Due punte e due esterni.
Sì, ok.
Come forse abbiamo
secondo
visto
me, però io...
nel corso della sfida contro il Cagliari, pronti via. Poi alzeranno in attacco due centrocampisti centrali e difesa a 4 che ruota a 3 e uno che si aggiunge ai centrocampisti, quindi Isco non serve,
ecco, secondo...
ed è più inutile, insomma, di altro,
io non sono così convinto che giocherà sempre con questo sistema o comunque con 4-2-4.
Chiudo il messaggio, adesso l'ho decifrato, ci servirebbe di più uno a Locatelli, scrive Zio Billy.
Tra Locatelli e Isco sono d'accordo che in questo momento forse la Juve
paragone, però forse come
serve più Locatelli, però secondo me il sistema di riferimento cambierà. Non sono convinto che la Juve giocherà da adesso fino a fine stagione con il 4-4-2,
no,
o 4-2-4. Secondo me farà dei tentativi anche col trequartista o col 4-3-3 e io spero anche magari di vedere
ogni
tanto
il 4-4-2 puro,
anche secondo
accademico.
Me
domani in particolar modo,
secondo me in queste situazioni con Bonucci e Chiellini out, 4-4-2,
sì,
punto, senza tanti 4-2-4, 4-4-2. Però secondo me poi Pirlo un pensierino al 4-3-3 o al 4-2-3-1 più avanti forse lo farà, non lo so, questa è una mia sensazione, perché poi fossilizzarsi un po' troppo,
certo,
su uno stesso sistema, non so, corri qualche rischio,
può essere limitante.
Esatto.
Andiamo a sentirci gli spunti dei nostri amici. Nota vocale.
Ciao ragazzi, Donato da
Sassuolo, eccolo.
Se farei lo scambio Isco di Bara, credo di no, nemmeno con un conguaglio di 50 milioni.
Ah.
Anche perché la parolina magica l'ha detta Alberto, si fa male spesso. E allora,
sì,
noi di gente che si fa male ne abbiamo, poi se proprio lui volesse andare via, allora ci penserei. Ciao e forza Juve.
Tra pochissimo,
ciao,
il nostro
Donato,
tattico per analizzare,
giusto,
la sfida contro il Cagliari.
Tatticamente
Luca Brancaleone,
quasi perfetta forse. Poi ce lo dirà meglio lui sicuramente. Però ho visto una Juve tecnicamente e tatticamente che faceva godere, ecco. Non è un... Questo è più da tifoso,
sportivamente parlando,
più da tifoso che da giornalista. Però insomma, una Juve che faceva godere.
Ma anche sotto il profilo giornalistico, voglio dire.
Sì, no, alla fine è bello vedere una bella partita.
L'intercambiabilità di alcuni giocatori come Bernardeschi e Kulusevski,
esatto,
nel corso della partita.
Le dinamiche, i passaggi.
Il lavoro di Danilo.
La fluidità di questa manovra
del lavoro di Danilo,
che parte da dietro, esatto.
Il lavoro di Artur, finalmente geometrie ardite.
Esatto.
E meno orizzontali rispetto al passato.
Può ardire
ancora un po' di più.
Però,
più coraggioso.
Però già bene. Sì, sì.
Basta parlare di Dybala, lasciatelo tranquillo. I conti si fanno alla fine, ma siamo sicuri... che certi tifosi / criticoni siano veramente juventini. Luca da Genova.
Noi non critichiamo, noi prendiamo atto che c'è questa voce dalla Spagna di questa possibile operazione, chiamiamola possibile operazione per il momento, che coinvolgerebbe Dybala da una parte, Isco dall'altra, e un conguaglio in favore della Juventus. E stiamo discutendo su questo,
certo.
Noi non ci permettiamo di criticare Dybala, possono fare i nostri ascoltatori se lo ritengono opportuno. Noi prendiamo atto.
Tu lo faresti lo scambio?
Io per 50 milioni.
Io ci
penserei ancora.
Non ne sono sicuro.
Io sì.
Ci dovrei riflettere.
Anche per un altro motivo, non so quanto prende di stipendio Isco, però 15 milioni quelli chiesti da Dybala è uno stipendio pesante che mette lo stesso Dybala al secondo posto nella gerarchia.
Dal punto di vista tattico non serve a questa squadra.
Non è che non serve.
Non sta garantendo in camiseta blanca continuità dal punto di vista atletico e fisico. Uh-huh. È un giocatore che trova poco la porta, è meno attaccante, quindi andarsi a togliere peso in quel reparto dove già la Juventus ha un giocatore in meno rispetto alle annate precedenti, a quelle ancora prima del ritorno di Higuain. E poi sostanzialmente un grande punto di domanda dal punto di vista tattico questo giocatore in generale, anche con Zidane, ha trovato spazio, però l'assetto tattico quello preponderante
definitivo,
principale
non lo considerava in campo
senza Isco,
senza di lui.
Poi è chiaro che a mali estremi un giocatore come Isco te lo porti a casa, magari cerchi anche di insomma valorizzarlo e farlo tornare ai livelli di qualche anno fa, però
io per 50 milioni lo farei.
Non credo.
Almeno non siamo sempre d'accordo.
D'accordo. E non ci siamo messi d'accordo.
Non stiamo facendo il teatrino.
Qualcosa da ascoltare.
Tutto
ce l'abbiamo
vero.
Tra pochissimo, grazie al lavoro di Davide Ercolin in regia. Poi ci scrivono: Çalhanoğlu, Alaba e Milik a zero. E siamo a posto.
Alaba sarebbe un bellissimo colpo. Più di Sergio Ramos, secondo me.
E tu lo metti Alaba in questa difesa mobile, un po' dove vuoi.
Chiaro che non abbiamo una priorità assoluta di prendere un difensore centrale o difensore esterno, però comunque uno come Alaba a zero io ci penserei tanto. Più di Sergio Ramos, che è decisamente più avanti con l'età.
Giocatore molto duttile, può fare praticamente tutti i ruoli della difesa e giocare anche eventualmente un po' più avanti.
Sì.
Abbiamo il nostro tattico Luca Brancaleone. Buonasera Luca.
Ciao Luca, benvenuto
e ben ritrovato.
Ciao a tutti, buonasera.
Per analizzare insieme a te la sfida contro il Cagliari, Albi ha detto tatticamente perfetta la Juventus. Sei d'accordo con questa considerazione? Poi ti chiediamo se sia stata la miglior squadra di Pirlo rispetto alle altre partite dell'anno, della sua gestione.
Sì, sicuramente la migliore Juve vista finora. C'è una continua crescita soprattutto in fase di possesso.
Ti vediamo un po' traballante, ti facciamo stabilizzare, ti chiediamo quanto sia già stabile la Juve in termini di scelte, ti diamo il tempo di sistemare sul supporto il tuo dispositivo. Certezze che sono state cercate, forse anche trovate, in quale misura ti chiedo, considerando Luca, ce l'abbiamo, chiedo anche ad Albi, no?
Eccoci.
Sarà l'assetto tattico?
Sì, questo 4-4-2, innanzitutto chiediamo a lui, visto che lo fa di mestiere. Secondo te era più un 4-4-2 o un 4-2-4? E se secondo te questo, in base anche all'assenza, Bonucci e Chiellini, no? Potrà essere il sistema di gioco di riferimento almeno da qua a Natale?
Sì, una Juve un po' all'europea, diciamo. Mm-hmm. Infatti in fase di possesso sviluppa molto bene, vediamo proprio l'orchestra che vuole Pirlo, sviluppa sempre dal basso, un Arthur Melo, mi prendo anche, mi autofaccio i complimenti. Vai. Che avevo detto che diventava il faro.
Sì, è vero.
Diventava il faro di
questa Juve. Ha illuminato, ha cominciato a illuminare, è vero.
E lo sta facendo benissimo. Quindi a livello centrale c'è sempre lui, poi sviluppiamo molto bene sulle catena di sinistra con Danilo, inutile dirlo, sempre più una certezza. Questa settimana è stato aiutato anche dai meno costruttori, i due difensori centrali, Demiral e De Ligt, davanti a lui Bernardeschi, di solito la nazionale non fa bene, almeno così dicono la società e i giocatori, questa volta ha trovato nuova linfa, speriamo che questa nuova linfa venga alimentata anche dalla maglia bianconera per Bernardeschi.
Sì.
Benissimo, la costruzione da destra con un Cuadrado, terzino offensivo a tutti gli effetti.
Uh-huh.
Aiutato anche dal movimento di Kulusevski, questo elastico esterno-interno a seconda del movimento del colombiano. Rabiot, l'ha già detto Pirlo, sta facendo a tempi di inserimento molto buoni e feeling che continua ad aumentare per la coppia d'attacco Morata-Ronaldo, con un Morata che non è un Mandzukic, però arretra permettendo al portoghese di avanzare e un Ronaldo che ogni tanto ci fa sgranare gli occhi, perché vederlo passare il pallone e cercare così tanto Morata o i suoi compagni negli ultimi 20 metri vuol dire che anche lui si trova molto bene in questa Juve.
E che torna moltissimo, tra l'altro, anche sulla linea di metà campo a prendersi il pallone.
A voglia. Tra l'altro il lavoro di Morata è veramente incredibile, perché fa corto, lungo, profondità, sponda, cioè si sta facendo l'attaccante ovunque, cioè svaria da una parte all'altra e permette poi a Ronaldo, dritto per dritto, porta gol. Lui lo fa abbastanza bene, quello Ronaldo, però c'è dietro il lavoro di Morata che, anche se non segna, comunque è sempre decisivo, è sempre preziosissimo per i meccanismi della Juve. Io invece, Luca, ti volevo chiedere questo. A livello di difesa, come cambia tatticamente, se noti dei cambiamenti? Io li ho notati tra De Ligt e Bonucci, no? Sono dei giocatori simili, hanno un piede educato entrambi, abbastanza fisici, però hanno un modo di interpretare il ruolo di centrale difensivo un pochino diverso. Ci racconti un po' come cambia la difesa tra Bonucci e De Ligt?
Beh, secondo me Pirlo è molto bravo a valorizzare tutti i suoi giocatori e a seconda e inserirli nel modulo, perché questa settimana abbiamo visto De Ligt e Demiral, e quindi è più facile che giochi Arthur in mezzo al campo. Se dovesse mancare Arthur, e quindi per una ragione di turnover, visto che si gioca ogni tre giorni, se dovesse mancare Arthur viene più congeniale un Bonucci. Perché
tu ci dici che il lavoro di Arthur è stato favorito, la buona prestazione del brasiliano, anche dall'assenza di Bonucci, in un certo senso?
Tocca tantissimi palloni, sicuramente Bonucci dà un'alternativa in più, bisogna vederlo ancora. De Ligt è troppo poco una partita, sì, per giudicare la sua fase di possesso. Può farla bene, sicuramente Bonucci ha qualcosa in più, e lo stesso qualcosa in più a Danilo. Poi magari ci fa ricredere tutti De Ligt anche in fase di possesso, speriamo, perché in fase di non possesso è il migliore.
Noi ci siamo chiesti, guardando l'assetto tattico della gara, della Juventus nella gara contro il Cagliari, 4-4-2, ma somiglia anche a un 4-2-4, cambia poco effettivamente, però visti gli interpreti potrebbe essere questa anche una chiave di lettura del sistema di gioco.
Sì, sulla carta un 4-4-2, poi vediamo che costruiscono sempre o a 4 o a 2 o a 3, cambia a secondo dei momenti della partita. La zona offensiva è sempre a 5, se vogliamo, perché abbiamo i tre giocatori in zona di rifinitura e sempre i due larghi, quindi si può dire che anche a 5 davanti
diamo
in certe
un po' di numeri,
fasi di gioco.
Luca, rispetto all'anno scorso, quali sono le differenze maggiori che saltano ai tuoi occhi esperti, no? Perché noi
Sarri contro Pirlo.
Ecco, il sarrismo e il pirlismo
non suona benissimo.
Diciamo, il sarrismo e la Juve di Pirlo, ecco. Quali sono, secondo te, le maggiori differenze dal punto di vista tattico, di gioco, di costruzione che hai riscontrato fino adesso?
Beh, adesso forse stiamo coccolando troppo i punti forti di questa Juve, perché comunque la Juve fa bene anche la fase di non possesso in pressing, perché le linee sono molto strette, però quando questo pressing viene eluso dagli avversari, abbiamo un problema che tanti giocatori in fase di offensiva faticano a tornare. L'abbiamo visto tante volte in questa prima parte di stagione, l'abbiamo visto anche sabato contro il Cagliari, che ogni tanto i difensori si trovano in situazione di parità o inferiorità numerica. Sicuramente rispetto all'anno scorso riusciamo a riempire più l'area, riusciamo a costruire con meno giocatori, e quindi portiamo più giocatori in fase offensiva, e quindi ci creiamo più opportunità, ci rendiamo più pericolosi.
Una domanda sul possibile tridente, di cui ha parlato anche Andrea Pirlo. Ce l'abbiamo la risposta sul tridente? Così la facciamo sentire anche
così,
a Luca Brancaleone.
A bruciapelo? Così
sì, ce l'abbiamo,
lo vuoi
ce l'abbiamo
mettere in difficoltà? Vai.
La facciamo, ce l'abbiamo, perché l'abbiamo preparata. L'abbiamo preparata. Luca, senti, sul tridente, poi ti chiedo cosa ne pensi tu.
Ma stiamo pensando, fin dall'inizio che ci pensiamo. Purtroppo non li abbiamo mai avuti tutti e tre insieme nelle migliori condizioni. Per una volta c'era Dybala infortunato, Morata il primo periodo non c'era, Ronaldo ha avuto il Covid, quindi si sono allenati insieme solamente pochi giorni. Adesso prima diamo equilibrio e struttura alla squadra e poi cercheremo di trovare una soluzione, se possibile, per farli giocare anche insieme.
Prima equilibrio e strutture, poi ci pensiamo a una soluzione, però non la esclude, Pirlo.
La tiene lì.
Morata, sì. Dybala e Ronaldo
in
insieme.
Caldo se la tiene.
Magari la proverà domani sera.
Hai capito.
Quando siamo sul... speriamo di mettere...
Certo.
Presto...
con un vantaggio molto, molto robusto, tu pensi a gara in corso.
Pirlo degli esperimenti. Sicuramente con Arthur sarà difficile, non lo vedo così strutturato in fase di non possesso.
Okay.
Se magari con McKennie, Bentancur o McKennie, Rabiot, però sai che bisogna, si costruisce sicuramente meno. È difficile adesso pensare a un tridente con le partite di cartello, a mio modo di vedere. Poi se Pirlo è...
ma Pirlo
genio,
è pazzo, Pirlo ogni tanto esagera, no, esatto. però secondo me è uno che
con la Roma ha sperimentato ed era una partita di cartello.
Io invece, Luca, ti volevo chiederti, noi ci ragioniamo da diverso tempo e non abbiamo un'unica soluzione, ma secondo te quale sarà poi, sulla base dei giocatori, sulla base di quel che hai potuto conoscere Pirlo, questa era la soluzione tattica dominante di questa Juve? 4-4-2, sì. 4-3-3, 4-3-1-2, chiaro che adesso è presto per dirlo, però... se vuoi sbilanciarti, noi
all'ultima di
noi
campionato
apprezziamo.
Cosa ci sarà a fianco al tabellino?
Esatto.
Sì.
No, il 4-4-2 sicuramente è più europeo. Uh-huh. Abbiamo visto che in Europa tanti, anche le grandi squadre giocano 4, mentre il 3 va di moda nel campionato. Hai più equilibrio a 4, poi comunque a 3. Anche in fase di non possesso giochiamo con un 4-4-2, quindi il modulo... per quanto abbiamo visto questo inizio di stagione cambia poco, perché il modulo è solo sulla carta, poi i giocatori si muovono a seconda delle situazioni di gioco e come si imposta anche l'altra squadra, perché all'inizio della partita di sabato il Cagliari ci ha messo in difficoltà perché ha cambiato il sistema di gioco, perché ci prendeva aggressivo, poi è venuta fuori la prestazione della Juve.
Allora, Luca Brancalone magicamente diventa match analyst per un minuto della Juventus a rapporto da Andrea Pirlo, viene chiesto, ma uno come Isco, dove possiamo metterlo in questa squadra, ipoteticamente?
Non vale dire panchina.
No, in campo.
No, Isco lo facciamo giocare.
Dove, in che posizione e con che modulo?
Isco, secondo me può far bene anche la mezzala.
Attenzione.
Ci ho pensato prima, però...
Quindi con Artur Isco.
Isco, Arthur, insomma, e Bentancur.
E poi supportare il tridente diventa fantascienza. Qua.
Sì, con Isco il tridente.
Esatto, no, il tridente lo lasciamo stare. Perché Isco, sì. Penso che anche in fase di non possesso non gli piaccia correre all'indietro, corre spesso in avanti. Adesso stiamo vedendo Kulusevski che ha giocato mezzala, quindi sta facendo altri esperimenti.
Sì, tu come mezzala intendi nei quattro di centrocampo?
Nei 4 o nei 5, magari nel 3-5-2, non lo so.
Nei 5.
Mm-hmm. Nei 5.
A 4 può fare la seconda punta per portare via l'uomo a Ronaldo.
O il trequartista,
oppure, sì, esatto, quasi un trequartista.
Nel 4-3-1-2.
In effetti la mezzala, certo. Nel 3-5-2 potrebbe farlo.
Sì,
nel
3-5-2.
Ma forse sarebbe meglio nel 3-4-1-2, no?
Sì. Forse che sarebbe bello dare i numeri insieme.
O nel 3-4-1, sì,
esatto.
4-1-2.
Sarebbe perfetto per chiudere questa fase numerica.
I numeri dell'8.
Nel 4-2-3-1, no. Lì posto ne avrebbe certamente.
Nel 4-2-3-1, non mi stuzzicare sul 4-2-3-1 che va.
Troppi numeri.
Ecco. Troppi numeri. La targa tattica di questa Juventus però è a geometria variabile. Lo
al momento
bene.
Sì.
Al Luca Brancaleone, davvero un piacere anche averti visto per gli amici dell'audiovisione. Eh sì, match analyst.
Sì. Finalmente l'abbiamo fatta anche
ce l'abbiamo fatta. Ci ritroviamo presto allora.
Ci vediamo.
Ciao, Luca.
Lunedì prossimo.
A lunedì prossimo.
Per un'altra Juve, magari un altro vestito tattico. Chi lo sa, vedremo.
Grazie davvero.
Vediamo
cosa ci riserva Pirlo.
Cosa ci propone Andrea, esatto. Pirlo e il suo staff. Grazie davvero.
Ciao Luca.
Un saluto.
Grazie mille. Buona serata, buona continuazione.
E buonasera Luca Brancaleone. Intanto
perché
scrivono.
Manca poco, manca pochissimo.
A che cosa? Alla pausa. Però noi abbiamo qualcosa da ascoltare.
Già un'ora così.
Sentiamo.
Volatevi. Vai, sentiamo.
Allora ragazzi, Lorenzo a Colle Valdezza.
Ciao Lorenzo.
Io... questa cosa Isco Dybala, ma poi Dybala più 20 milioni, Isco più 20 milioni, cioè
30.
Non la vedo proprio fattibile. Noi ci sa uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo,
giusto,
e si deve solo ritrovare. Isco con Dybala va bene, però l'affare lo farebbe Real Madrid, mai, e d'accordo non sarà da 15 milioni Dybala, ma nemmeno da 8-9, lo stipendio giusto sarebbe 12-13, secondo me li merita tutti, visto che da tutti è considerato il secondo miglior giocatore più forte del campionato italiano, addirittura l'anno scorso il più forte, quindi non si discute Dybala, mai. Ciao, a presto, complimenti Lorenzo.
Dybala, grazie davvero Lorenzo. Se Dybala deve partire, ecco, che parta attraverso una formula monster, diciamo.
Ma allora 12-13 milioni è vero che se li merita, 15 forse, cioè, però se arriva sono tanti, 15
da 100 milioni tu a malincuore rinunci.
Io
a un giocatore,
ribadisco, alle cifre di cui si sta parlando in questo momento non lo farei. A 50 milioni più Isco lo farei.
Tu lo faresti?
Questa è, vabbè, la mia idea.
Allora, tante idee che sono arrivate, non ci perdiamo nulla, leggiamo tutto, adesso dobbiamo andare verso il notiziario sportivo.
Leggiamo dopo, rimanete...
Pino da Torino, Luca da Genova, altre proposte, che... vi leggiamo e vi rispondiamo dopo il notiziario, rimanete con noi.
Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo tempo.
E rieccoci sempre insieme, sempre in diretta. 26 minuti. Marco Spadavecchi, Alberto Mauro,
eccoci,
Davide Colini in
tra
regia.
Poco un ospite d'eccezione.
E i vostri messaggi. Tra poco Maurizio Crosetti di Repubblica.
Scrittore,
autorevole,
giornalista.
Penna, esatto. Anche a seguito della Juventus. Intanto i nostri messaggi per quanto riguarda l'interrogativo di oggi. Uh-huh. Ci perdiamo in un bicchiere d'acqua, scrive un nostro amico Pino da Torino. Scambiare Dybala per Isco non significa che Isco sia attaccante, giocherebbe come Ramsey nelle prime partite di quest'anno.
Sarebbe
la Juventus
bello...
dovrebbe Vai. Prendere un altro attaccante, ovviamente uscirebbe Ramsey.
Sarebbe bello vendere Ramsey per Isco. Quello scambio lo farei, magari anche con un conguaglio
a favore del Real.
Non sarebbe male.
Allora, basta parlare di Dybala, questo l'abbiamo letto. Qualcosa da ascoltare magari
tra poco. Io direi che tra poco possiamo già sentirlo il nostro ospite, no?
Possiamo andare subito dal
ospite, chiamiamolo.
Maurizio Crosetti, ci facciamo dare anche il suo parere per quanto
feedback.
Riguarda questa evoluzione di Juventus sulla scorta delle parole di Andrea Pirlo, che potrebbe, dovrebbe mandare Dybala in campo dal primo minuto e certamente insieme a Ronaldo, con una difesa composta da destra a sinistra con Cuadrado, Danilo, De Ligt e Alexandro. Non ci sono tanti dubbi, no?
Quei quattro giocano, l'ho detto poi lo stesso Pirlo, no? Ha detto siamo in quattro, giocano loro. Danilo in mezzo, adattato, un altro nuovo adattamento, e poi Alexandro che rientra dal primo minuto. Ecco, speriamo che abbia un tot di minuti nelle gambe Alexandro. L'abbiamo visto negli scampoli finali di partita contro il Cagliari. Vedremo se riuscirà a giocare al primo minuto e soprattutto quanta autonomia avrà, perché poi sarà importante anche nelle prossime partite. Insomma, è lui il riferimento, no? L'esterno titolare di questa Juve. Abbiamo visto che è in difficoltà, Pirlo ha puntato su Frabotta. Chiaro che però lo spessore di uno come Alexandro in questa squadra è decisivo, e quindi in questo momento sarà lui a riprendersi le redini della fascia sinistra. Immagino che poi sarà lui il vero e proprio titolare di questa Juve. Da capire poi il 4-4-2, se giocherà con due esterni, o magari varierà anche sul 3-5-2, giocherà lui esterno tutta fascia. Però diciamo che lui è uno dei titolari di questa Juve.
L'altro titolare a centrocampo ce lo sai già dire, sulla base di quelle che sono state appunto le scelte, anche l'ultima scelta, no? Artur sarà un...
Secondo me, io fossi Pirlo lo farei giocare titolare,
sarà un titolare
perché
di questa squadra.
Migliora ogni partita che gioca. A sto punto cosa fai? Continui a farlo giocare, anche perché prende fiducia, confidenza, migliora i meccanismi con i compagni, lo vediamo sempre più padrone del centrocampo, quindi io... Questo Arthur non lo toglierei fin quando magari è stanco o deve rifiatare.
Abbiamo il piacere di ospitare, come detto e come annunciato, Maurizio Crosetti di Repubblica. Buonasera Maurizio e ben ritrovato.
Ciao Maurizio, benvenuto.
Buonasera a voi, ciao a tutti.
Ci stiamo chiedendo a che punto sia questa Juventus in questa fase di evoluzione o
rivoluzione.
O rivoluzione, con Pirlo che trova certezze, basta esperimenti, almeno questa è la promessa. Una buona pietra è stata messa, ecco, una buona base considerando la gara contro il Cagliari. Hai anche tu questa sensazione?
Beh, decisamente sì, si vedono finalmente dei progressi sia dal punto di vista dell'ordine, delle idee e anche della consapevolezza dei movimenti che ora possiamo dire più acquisiti, sì, rispetto naturalmente alle prime settimane, quando non poteva essere automatico questo scambio di ruoli, di posizioni, di competenze, e quindi si stanno vedendo movimenti migliori, si stanno anche vedendo ruoli quasi definiti, più definiti, uno per tutti Rabiot, sì, che è indubbiamente, sì, da rincalzo abbastanza anonimo, è diventato un perno molto efficace, evidentemente Pirlo ha saputo cavargli fuori le motivazioni e probabilmente anche la posizione migliore, ma non è l'unico. Insomma, mi pare che la Juve, che era un po' confusa,
sì,
e adesso sia molto più ordinata, e la qualità già c'era naturalmente, ma questa qualità va inserita in un'architettura che ora possiamo definire meglio.
Ah sì, andavano anche sviluppati gli automatismi, tanti giocatori nuovi, tanti giocatori giovani che non si conoscevano, quindi era normale un periodo di aspettativa, chiamiamolo così, a inizio stagione. Secondo te Pirlo ha capito, sì, anche che sperimentare va bene, ma fino a un certo punto, cioè magari ci sono partite in cui poterlo fare, magari se domani già la Juve c'entra la qualificazione alle fasi di eliminazione, poi le successive due si può sperimentare qualcosa di più. Ecco, magari farlo contro la Roma, contro il Crotone è poi rischioso.
Tipo,
no?
Il tridente, ti riferisci a quello?
Ah, anche, o Cuadrado a sinistra, o Portanova titolare, no? Queste situazioni qua.
Sì, mi pare che gli sia un po' passata questa, sì, smania, che è umanamente anche comprensibile per un debuttante, di mostrare di averle le idee, di non essere lì per caso, solo perché non ha esperienza, solo perché non ha mai fatto l'allenatore. E nelle prime uscite avevo questa sensazione che lui volesse dire a tutti noi: guardate che io so che cosa sto facendo e, sì, voglio anche fare delle cose diverse. Questo è legittimo, ma appunto non può esprimersi con tentativi ed esperimenti ad ogni partita, specialmente le partite più delicate. Yeah. Quindi mi pare che anche in questo Pirlo stia trovando il suo equilibrio.
Maurizio, si parla tanto di entusiasmo, no? Questo concetto anche inflazionato. Pirlo ha portato entusiasmo, l'entusiasmo nello spogliatoio, Ronaldo che parla di entusiasmo. È solo questo che è cambiato rispetto allo scorso anno, o c'è qualcosa in più? Tu che segui abitualmente la Juventus, hai anche seguito, no, i passaggi fondamentali magari di quei momenti che hanno incrinato il rapporto tra spogliatoio e vecchia guida tecnica?
L'entusiasmo serve, ma bastasse quello tutte le squadre entusiaste vincerebbero lo scudetto. No, credo che la Juve avesse perso la capacità di dialogo tra campo e panchina. Mm-hmm. E molti giocatori si sentivano un po' isolati dal modo di fare, diciamo così, introverso di Sarri. Con Pirlo c'è una possibilità di dialogo diversa, alcuni insomma giocatori già lo conoscevano naturalmente, altri lo stanno apprezzando proprio per le idee che porta e anche per il modo di rapportarsi, che non è quello da giocatore a giocatore, per carità, è quello da allenatore a giocatore, ma da allenatore che è stato un fuoriclasse e che del calcio sa tutto, conosce tutte le dinamiche, anche quelle di spogliatoio, di rapporti, e probabilmente sa anche parlare ai compagni e ai sottoposti, perché ci sono giocatori davvero trasformati. Morata non giocava così da anni, no. Evidentemente la cura a Pirlo gli ha fatto anche a lui ha fatto ritrovare qualcosa di perduto, di dimenticato.
Maurizio, secondo te com'è possibile che questa stagione più di altre vediamo dei vecchietti che stanno facendo la differenza, vecchietti tra virgolette, ma magari te lo puoi aspettare anche da uno come Ibrahimovic, Ronaldo, Ciccio Caputo, Quagliarella, è diventato un campionato per vecchi lupi di mare?
Un po' sì, un po' credo dipenda anche, oltre che dalla infinita classe di alcuni di loro, uh-huh, anche Quagliarella,
certo,
non è naturalmente della categoria di Ronaldo e di Ibrahimovic, ma è indubbiamente un fuori categoria. E un po' dipende dall'anomalia generale di un campionato, uh-huh, forse difensivamente più distratto, con meno concentrazione da parte dei centrali, soprattutto dei difensori, che secondo me patiscono l'assenza del pubblico, si distraggono più facilmente in uno stadio vuoto i difensori.
Sì.
E poi forse è semplicemente un fatto stagionale, come succede, no? con il vino o con le nascite,
esatto.
ci sono le lune anche, e evidentemente questo è un campionato di luna l'una degli attaccanti crescente, dipende un po' dalla loro età, ma anche dall'esperienza, poi dalle tattiche, insomma ormai giocano tutti a zona, ci sono molti più spazi, e un giocatore d'esperienza negli spazi quell'esperienza la fa valere, più magari di quando era giovane e usava maggiormente la rapidità, lo scatto, la potenza muscolare, a parte che Ibra e Ronaldo ce l'hanno ancora come due ventenni, però voglio dire che l'esperienza li aiuta a muoversi meglio e ad andare incontro alla palla con quell'istinto che è del fuoriclasse e che non ha età, perché l'istinto non invecchia.
Maurizio, non è certamente vecchio, ma è esperto Paolo Dybala, diciamo nel periodo culminante forse, no, della sua carriera rispetto alla società, dovrebbe essere. Ti sei chiesto a che punto sia la sua avventura in bianconero? Un giocatore che troverà spazio, con quale frequenza in mezzo al campo? Se nella testa di Pirlo c'è un Dybala protagonista, stella fulgida della squadra, oppure si sta già ragionando, anche in virtù di, come ci dicono molti amici da casa, no, di un mercato che ha puntato tanto sui trequartisti, dicevo, si sta già ragionando su una sua possibile cessione.
Del mercato ovviamente non so nulla, ma che Dybala non sia più centrale e non sia un titolare, ammesso che si possa usare questo termine, certo, ci sono titolari aggiunti nelle grandi e vaste rose di una squadra che fa campionato e Champions per vincere entrambi, quindi in realtà si hanno 15 titolari e non più 11, sì, 15 o 16 potenziali titolari, ma resta il fatto che questi sono zuccherini, no, per far mandare giù meglio a Dybala, la realtà che vede Morata come partner quasi ideale o comunque il migliore possibile nella rosa di attaccanti che ha a disposizione Pirlo, ed è l'incastro perfetto, l'incastro migliore. Io comincio a essere un po' insospettito dal fatto che Dybala, giocatore che pure mi piace tantissimo e che nel mio calcio giocherebbe sempre, perché è il calcio, diciamo, dello spettacolo, della bellezza, ma il calcio degli allenatori è un calcio di equilibrio soprattutto, ecco, sì, volevo dire che comincio ad avere qualche dubbio se questo ruolo fisso e garantito, sicuro, acquisito di titolare o di giocatore fondamentale, Dybala non è riuscito ad averlo né con Allegri, se non in alcuni momenti, né con Sarri, se non in alcuni momenti, né con Pirlo, e quei momenti sono pure diminuiti di numero,
sì,
no?
Vero.
Quindi qualche dubbio viene da fuori, certo, che forse soprattutto la compatibilità con Ronaldo sia difficile. Io credo che per Dybala la vera fregatura, ammesso che Ronaldo possa essere definito una fregatura, la mettiamo tra virgolette la parola, però è un po' la fregatura per Dybala è proprio Ronaldo.
Sì, è vero, è accusato un pochino secondo me il colpo, l'essere stella, numero 10, leader, a essere poi un comprimario.
È un po' un paradosso, perché se consideriamo però quei momenti dello scorso anno, di Dybala.
Lo so, è vero, però uno così ti ruba la luce, ti ruba gli spazi, ti ruba i gol, ti ruba tutto, e alla fine uno come Dybala caratterialmente magari non è così forte, quindi magari subisce. L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti Maurizio, secondo te come cambiano gli equilibri difensivi in questo momento in cui è rientrato in pianta stabile De Ligt? Tra un po' rientrerà anche Bonucci, poi Chiellini. Pirlo ragionerà magari su metterli in campo tutti insieme, c'è anche Demiral ovviamente, però diciamo che i titolari, tra virgolette, sono questi tre. Secondo te ragionerà sul farli giocare tutti insieme in una difesa 3 o con una rotazione sapiente? O secondo te ci sono già dei titolari e delle riserve tra questi tre?
Ci saranno rotazioni inevitabili, visti gli impegni della Juve, e auguriamo alla Juve di averne tanti fino a maggio, sì, di impegni, naturalmente, soprattutto in Champions. È chiaro che il ritorno di De Ligt, possiamo definirlo uno dei due o tre più forti difensori, sì, d'Europa già adesso, quattro, ecco. Quindi il ritorno di De Ligt è il ritorno di un titolare, non c'è dubbio. E gli altri se la giocano, dipende anche tanto dalle condizioni atletiche di Chiellini, yeah, che sta patendo probabilmente l'anno di inattività, e poi il Covid è stato sfortunato, ma perché... Sì. Si è fatto male, ha recuperato, e quando era quasi pronto si è fermato un'altra volta. È un problema muscolare che strutturale per lui,
sì,
che già aveva dei limiti muscolari,
sì,
nella seconda parte di grande carriera, no? Quindi bisogna vedere come sta. E poi però, indubbiamente, Demiral il suo lo fa sempre.
Sì.
Ecco, Demiral è nel ruolo di Chiellini,
esatto,
mentre De Ligt è più nel ruolo di Bonucci. Sì. Però insomma, mi pare che, tenendo anche conto che Danilo mi sembra più tonico,
molto, ne parlavamo all'inizio puntata,
era un po' un farfallone,
esatto,
no, Danilo? Bravo,
esatto.
Come dire, aitante, voglioso, di classe, perché comunque colpi li ha, però mi sembrava un po' come alcune volte Cancelo, no? Quei giocatori che se li hai ti diverti, ma qualche volta si divertono gli altri mm-hmm. quando li attaccano. Certo. E mi sembra che invece adesso sia più affidabile. Poi sta per tornare anche Alessandro, che non possiamo dimenticarlo, è un gran giocatore.
È un altro titolare.
Con Cuadrado, che può fare il laterale, lo sta facendo. Un altro, ecco, l'avevamo dimenticato prima, i rigenerati, no? Quelli che con Pirlo sono quasi irrinunciabili. Mm-hmm. Un altro è Cuadrado, che indubbiamente sta sfruttando molto la stima e la considerazione che Pirlo ripone in lui.
Non manca da parte nostra la stima nei suoi confronti, quindi ti ringraziamo per questo intervento, Maurizio Crosetti.
Grazie Maurizio, sempre
grazie a voi, buon lavoro.
Preziosissimo. Ciao Maurizio.
Firma prestigiosa di Repubblica. Hai detto qualcosa in merito a questo paese che non è per ragazzini,
non
più per vecchi?
Non è un paese, esatto, per bambini, ma è più per vecchi.
Guardando il rendimento di due giocatori straordinari come Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, ci si interroga di come l'età biologica sia forse differente rispetto a quella anagrafica, se consideriamo però questi grandissimi campioni, e lo facciamo con chi? Con la persona giusta per fare questo tipo di analisi.
È proprio la persona a cui stavo pensando, infatti in fase di briefing abbiamo detto, ma dobbiamo sentire per forza.
Ci vuole Andrea Pandolfi, che ci dia una
Ciao,
mano,
Andrea.
Buonasera Andrea.
Benvenuto.
Buonasera a voi.
Ecco, come Eccoci ci spieghiamo, qua. Se possiamo spiegarci, il fatto che a 39 anni, ecco, un giocatore come Ibrahimovic ci abbia, dal punto di vista atletico, forse addirittura qualcosa in più rispetto al recente passato, abbia l'esperienza che evidentemente ha maturato nonostante questo problema muscolare che ha accusato nell'ultima sfida l'attaccante svedese Ronaldo. Insomma, come è cambiato anche il modo dal punto di vista strutturale, no, di affrontare le massime competizioni, i massimi tornei? Ci puoi fare una panoramica? Se consideriamo questi momenti e magari il passato più o meno lontano, un Platini che si ritira a 32 anni, imbalsito, stiamo parlando di Michel Platini, un Van Basten che per problemi diversi a 27 e qualcosa appende di fatto gli scarpini al chiodo, oppure un Altafini, tornando ancora prima, no? Indietro nel tempo, che sì, ha un ruolo importante da protagonista nel finale di carriera con la Juventus, ad esempio, ma giocando scampoli di partita. Ecco,
era l'ultima mezz'ora,
mezz'ora. L'uomo dell'ultima mezz'ora,
la zona Altafini, no? Un po' come quella Cesarini, per motivi diversi. Ecco, un'analisi insieme, se vuoi, sulla base anche di tutto quello che caratterizza il tuo lavoro, no? La preparazione mentale, non solo per quanto riguarda questi giocatori, e ovviamente insomma il loro lavoro atletico ad hoc e mirato verso alcuni aspetti, no? Proprio volti anche a garantire longevità nel tempo.
Ma vedi, la questione secondo me negli anni si è trasformata radicalmente. Ibrahimovic e Ronaldo rappresentano due brand, cioè due situazioni diverse da, secondo me, naturalmente smentibile in qualunque istante quello che sto per dire, però da come li si può osservare dall'esterno rappresentano una situazione, un'impostazione, un progetto diverso per quello che riguarda la loro attività. Ronaldo, vabbè, potremmo considerarlo quasi maniacale tra virgolette per quello che fa e per come lo fa. Ibrahimovic evidentemente sta valutando, perché faranno così delle analisi periodiche per quello che riguarda la loro struttura fisica e di conseguenza poi concentreranno il tutto su determinate situazioni, determinate modalità di preparazione, proprio per far sì che possa in qualche modo sostenere e portare avanti un certo tipo di attività agonistica. Però ecco, vedi, proprio delle ultime ore alle prese con un infortunio, quindi non possiamo, come dire, è anche un discorso di carriera, di come si sono utilizzati nel corso della loro carriera, che tipo e che modalità di vita hanno portato avanti, e di conseguenza questo poi ti ripaga sotto certi aspetti. Poi bisogna vedere come integrano la loro vita anche al di fuori del campo, come viene vissuta e quant'altro. Quindi ci sono situazioni diverse, progetti diversi dai tempi di Platini o di Van Basten. Van Basten, vabbè, poi aveva problemi fisici.
Caviglia di cristallo, certo. Ecco, la domanda è questa, ma sono loro che sono dei mostri, Andrea? No. Sono loro che sono straordinari, oppure è cambiato anche il modo di vivere l'attività sportiva, anche l'alimentazione, che insomma, questo è il trend, no? Dobbiamo abituarci ad avere, certo, un'età più avanzata, no, rispetto al passato.
Ma io partirei da un principio semplice: il lato caratteriale e comportamentale, mm-hmm, della persona, quello indica molto, ti dà molto, cioè ti fa capire se la persona è strutturata a livello caratteriale e comportamentale. Qui Ibrahimovic e Ronaldo, secondo me, sono strutturati in un certo modo e quindi si vivono in maniera molto, molto seria, molto, molto profonda. Poi naturalmente non ci stiamo insieme, non sappiamo in linea di massima, poi stiamo facendo delle ipotesi, certo, però dall'esterno, da quello che posso vedere, l'elemento caratteriale e comportamentale dice la sua.
Due, poi a cui non manca l'ego, certamente.
Beh, abbastanza.
Ah, vabbè,
anzi, strano che ci stiano
basta,
tutti e due.
Vabbè, l'unico che ha sconfitto, come ha detto, come disse, sono sconfitto il Covid. Okay.
Esatto.
Però ecco, il discorso è che 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa c'era tutto un altro modo di vivere il calcio, non c'erano le 60 partite all'anno da fare minimo, poi con tra coppe, campionato, nazionale e via dicendo, c'era un discorso diverso. Però ecco, la riflessione che uno fa: come mai con meno partite il giocatore andava a si logorava prima, vedi Van Basten, guarda oggi con un rollino di marcia molto, molto più ampio, molto più intenso, con riposi più ristretti tra una gara e l'altra, riescono ad andare in avanti. Quindi evidentemente, ribadisco, sono un progetto nel progetto per quello che mi riguarda, hanno un'organizzazione alle spalle che li segue e li monitorizza, secondo me, ora dopo ora. Perché altrimenti diventerebbe molto difficile, anche perché una cosa molto importante che non va trascurata è che l'organismo umano, con sollecitazioni come un'attività sportiva agonistica, tende a produrre dei danni, sì, con il tempo, certo, quindi produce un logoramento. Quindi come mai a 39 anni riesco ancora a essere così determinante? Quindi evidentemente c'è un lavoro dietro, studiato scientificamente, sicuramente. E poi chissà, poi bisognerebbe capire, starci assieme e vedere un attimino come effettivamente si preparano. Poi dipende anche da come l'allenatore lo sa gestire, il tipo di gioco che gli organizza in campo, il tipo di attività che gli richiede.
Sì,
cioè,
anche magari gli allenamenti, se sono studiati su misura,
personalizzati.
Esatto, cioè Ronaldo, secondo me, non fa proprio tutti gli stessi allenamenti dei compagni, no? È chiaro.
Non so se ricordate Maradona. Maradona non
si allenava
mai
proprio. Vabbè, ma lui poteva.
È un'altra roba,
un'altra categoria. No, però è vero, bisogna. E anche Del Piero, mi ricordo che negli ultimi anni di carriera cambiò completamente la preparazione, il metodo di allenarsi. Lui si allenava quasi sempre da solo, su un campo diverso rispetto ai compagni, con il suo preparatore che lo guardava, i preparatori della Juventus, che gli dedicavano proprio mezzo campo con i conetti, con il pallone, e lui lavorava su quello, e infatti riusciva poi ancora a fare la differenza su quello. È quello che gli ha permesso, secondo me, di arrivare fino alla sua età.
Ti devi gestire, chiaro, altrimenti non ci arrivi, ti bruci, non ce la fai proprio. I tempi, ribadisco, di recupero non sono sufficienti per darti la possibilità di essere sempre al top.
Chiaro.
Poi ecco, vedi, nonostante tutte le attenzioni e quant'altro, però anche loro poi cadono nell'infortunio, perché ribadisco, il fisico è quello, ha proprio bisogno di recuperare il muscolo e quant'altro, quindi se lo tieni sempre sotto pressione poi alla fine qualche cosa accade. Però ribadisco, l'elemento fondamentale per quello che mi riguarda è l'aspetto caratteriale e comportamentale dell'atleta, il come vive lo stress, il come vive l'ansia da prestazione, e di conseguenza tutto questo gli consente poi di avviare un certo tipo di impegno. Evidentemente i due di cui stiamo parlando hanno un'ottima struttura a livello caratteriale e comportamentale, quindi sanno tenere molto bene l'elemento dell'ansia allo stress, l'elemento dell'ansia alla prestazione, quindi riescono in qualche modo ad andare avanti e produrre. Certo, tra Ronaldo e Ibrahimovic c'è una importante differenza di età, comunque, visto l'età agonistica che hanno.
E poi ci va quel talento, Andrea, no? Circa 4 anni, no? Perché uno è 81, l'altro è 85, e poi ci va quel talento nel saper rinnovare, no? Gli stimoli e la voglia per allenarsi e affrontare nuove sfide. Grazie davvero, Andrea Pandolfi.
Ciao Andrea, a presto.
Salutarti.
sempre prezioso. Grazie, contribuzione.
A risentirci e buon lavoro. Allora,
sui vecchietti.
Sì.
I vecchietti alla ribalta.
Esatto.
In realtà sempre stati alla ribalta, Ibra.
Magari davvero si crea, però, attraverso una preparazione diversa rispetto al passato,
sì, vero,
si allungano, si può allungare notevolmente, chiaro, l'età agonistica ad alti, altissimi livelli. Chiudiamo con questo interrogativo. Domanda: perché sono stati acquistati Kulusevski e Chiesa e Morata se si voleva rinnovare Dybala e tenere Douglas Costa, poi prestato al Bayern? Si chiede zio Billy. Rimanete con noi perché tra poco, dopo il notiziario sportivo, rientriamo con la parentesi legata al passato.
Mi raccomando, perché abbiamo avuto modo di sbirciare e sarà molto molto interessante tema Nedved.
Sbirciare, quindi, nonostante si parla di una furia cieca.
Una furia cieca, ma abbiamo sbirciato.
Rimanete con noi.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera
è l'unica che conta.
Terzo tempo.
È l'ultima mezz'ora del lunedì, mentre gli altri fanno i processi, noi ci divertiamo invece a tornare indietro nel tempo attraverso,
coinvolge il nostro amico ormai,
la nostra DeLorean bianconera, diciamo così, ma non solo indietro nel tempo, anche confrontando, insomma, possibilità di mercato con Francesco Vitale. Ce l'abbiamo già tra pochissimo.
Tra poco, non avere fretta, non avere fretta. Spieghiamo bene, corriamo. Perché merita quest'ultima parte, no?
Parentesi bella, tempo, gustosa come sempre.
Con un protagonista d'eccezione, biondo, di Ceb, nativo di Ceb, Repubblica Ceca. Ha vinto qualcosina in carriera, forse gli è mancato qualcos'altro. Però insomma, una dignitosissima carriera in bianco e nero. Questo momento come sempre, è ancora lì alla Continassa, fa il vicepresidente, lo avete capito tutti.
Ammortato bene, direi.
Abbastanza.
Pavel Nedved, che di fatto oggi rappresenta uno dei pilastri della Juventus in chiave dirigenziale, lui vicepresidente, non ce lo dimentichiamo mai. 10 interrogativi rivolti ai nostri amici e anche a quelli del nostro collega Francesco Vitale, esperto di corsi e ricorsi storici, di porte scorrevoli di mercato, e di in generale passioni sportive legate a storie e a personaggi. 10 interrogativi sulla furia cieca, ex giocatore ovviamente della Juventus ma anche della Lazio e non solo. Ce l'abbiamo, Vitale è pronto, ce l'abbiamo. Francesco, ecco.
Eccolo,
in una nuova location, benissimo,
attenzione, cioè.
Buonasera Francesco.
Ciao, ascolta. Ciao Francesco,
è ben ritrovato. Guarda che qualità, che qualità che ha Francesco Vitale. Guarda, alle spalle ha tutti i gol più belli.
Lo stiamo vedendo. Io rimarrei in silenzio ad osservare
per
i
gli
gol.
Amici dell'audiovisione, per coloro invece che ci ascoltano solo.
Ve li potete immaginare, ma ve li ricordate.
Un LED wall alle spalle del nostro amico, esattamente come abbiamo noi in studio, con i gol più belli di Pavel Nedved tra, credo, Juventus, Lazio e Nazionale.
E Nazionale ne ha fatti parecchi, ne ha fatti alcuni. Ciao Francesco, come stai? Tutto bene?
Bene, per quanto riguarda il mio archivio, potevo ricorrere anche a quello con lo Sparta Praga. Io la prima volta che lo vidi giocare fu in un Milan Sparta Praga, dopo l'impegno di Coppa UEFA, quindi Nedved ormai, calcisticamente parlando, l'ho iniziato a conoscere ben 24 anni fa. Cavolo, come passa il tempo.
E noi l'abbiamo apprezzato anche attraverso ovviamente tutto quello che è stato fatto in nazionale, no? Hai anche menzionato in qualche altro appuntamento il campionato europeo, no? Del 1996. Sono passati molti anni. Sì
in realtà ragazzi, vi devo chiedere una cortesia perché risento la mia voce che torna, quindi è un po' fastidioso. Se potete sistemare questa cosa qui e poi
dovresti forse abbassare il tuo volume di poco. Possiamo provare a fare questo tentativo?
Prova, vai tranquillo, dai.
Il
bello
in real time.
Esatto.
Bellissimo. Allora, grande richiesta per gli amici di Radio Bianconera, che siamo noi. Scrive Francesco sui social. Sì, questi 10 interrogativi sulla furia cieca. Allora, innanzitutto il primo è: date un voto da 1 a 10 alla carriera di Pavel Nedved. Che voto si può dare a un giocatore che vince il pallone d'oro? Se non il 10 o quasi 10, mettiamoci 9 e mezzo perché manca la Champions.
Ecco, esatto, bravo. Io volevo dargli 10, però manca un pezzettino, lo sa anche lui. Credo che anche lui non si darebbe un 10, perché gli manca quel piccolo frammento di metallo luccicante che è quella Champions che purtroppo, vabbè, non voglio neanche dirlo perché mi dà fastidio solo ricordarlo.
Se c'era Nedved, c'è ancora c'è il tag che gira ogni tanto.
Esatto.
Ce l'abbiamo, esatto. Francesco?
Eccoci, ciao Fra, ti vediamo.
Sì,
eh.
Adesso ci siamo. Adesso
ti senti
ci siamo,
meglio?
Non ritorna la voce, quindi tutto ok, abbiamo risolto il problema tecnico. E allora, rispondendo alla tua domanda, io all'Europeo del 96 sono molto affezionato, a prescindere poi da quello che fu lo straordinario percorso di Pavel, mm-hmm. Fece anche spese l'Italia, perché lui ci fece un gol che di fatto complicò le cose alla formazione di Arrigo Sacchi, perché poi non andammo oltre il pareggio con la Germania e l'Italia è uscita col campionato europeo. Sono molto affezionato a quel campionato d'Europa lì, perché fu il primo che vidi, avevo 10 anni e ricordo tutte le partite nitidamente, a cominciare da quella che fu la gara inaugurale tra Inghilterra e Svizzera, ma non usciamo fuori tema. Nedved, tornando a quello che stavate dicendo voi, sì, probabilmente gli è mancata solo la Champions, però non vorrei essere provocatorio, forse gli è mancato anche l'Europeo, perché lui avrebbe potuto tranquillamente vincerlo. Mi riferisco sia a quello del 96, dove la Germania, anche se era più forte sulla carta della Repubblica Ceca, vinse al Golden Goal con una papera di Kouba su colpo di testa di Birov. Su tiro di Birov, in maniera molto sfortunosa. E poi ci fu sfortuna anche nel 2004, perché la Repubblica Ceca uscì in semifinale con la Grecia dopo una partita praticamente dominata e i greci passarono grazie a un colpo di testa di Traianos Dellas, che entrò nella storia, e poi tutti sappiamo come è andata a finire nella finale con il Portogallo. Ma sliding doors, magari, chissà, Nedved contro un giovanissimo Cristiano Ronaldo nella finale degli europei.
Attenzione.
Però.
Peccato, ma cioè, la Champions è stato sfortunato, ma è stato sfortunato anche nei due europei. Però idealmente Nedved, a uno come Nedved 10 gli si dà comunque, perché come avete detto voi, ha vinto il pallone d'oro, professionista esemplare, non c'è stata mai una stagione della sua carriera dove è stato sottotono, quindi io glielo do.
Ma lo diciamo, visto che il nostro habitat è bianconero,
certo,
ecco, lui rimane alla Juventus in Serie B.
Questo secondo me vale quasi come se non più di un pallone d'oro. Per l'attaccamento alla maglia che ha dimostrato, e soprattutto perché avrebbe potuto giocare ovunque, Real, Barcellona,
in quegli anni lì,
Milan,
poi è presente nel, se non sbaglio, sì, nel, in questo decalogo di domande, mm-hmm. diciamo così, in queste 10 domande,
sì,
ecco,
sì,
la possibilità che lui poi potesse andare all'Inter di Mourinho.
Anche a fine carriera, cioè alla fine.
Inter che poi vince il triplete.
Esatto, avrebbe potuto andare ovunque,
è
ha deciso di rimanere alla Juve, ha deciso poi di continuare a rimanere alla Juve anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Non è banale, non è scontato, ed è una qualità che secondo me Agnelli ha ricompensato con la vicepresidenza, cioè è diventato una bandiera fuori dal campo dopo essere stata in campo. Sono cose che succedono ogni tanto, ma non sono così scontate.
Secondo interrogativo, con lui in campo nella finale di Champions League 2002-2003 la Juventus avrebbe battuto il Milan. Come facciamo a saperlo? Proviamo a ipotizzarlo. Certamente quel Nedved spostava gli equilibri, no Francesco?
Sì, sono d'accordo con voi. Mm-hmm. Io ovviamente nel 2002-2003 ancora non facevo il giornalista, ho iniziato l'anno seguente, ero alle prime armi perché a 18 anni, però mi dileggiavo già a fare pronostici. Io quell'anno lì, a partire da agosto, ero convinto, non chiedetemi perché, ma una spiegazione ce l'ho anche, ero convinto che quel Milan lì potesse vincere la Champions League, perché aveva fatto una campagna acquisti che secondo me poi fu sottovalutata, perché prese Alessandro Nesta, prese Clarence Seedorf, prese anche Rivaldo, che era uno dei giocatori più forti al mondo, anche se poi andò male. Io vedevo il Milan favorito, io la semplifico in una certa maniera. La Juventus era più una squadra da lungo percorso, da campionato, il Milan aveva uno spessore più europeo. Sicuramente due grandissime squadre, la differenza la fanno i minimi dettagli, e quel minimo dettaglio si poteva chiamare Pavel Nedved. Non era automatico che con Nedved in campo la Juventus potesse vincere, però certamente avrebbe aiutato molto sia sul piano psicologico ma anche sul piano tecnico. Dovremmo andare in un mondo parallelo, sliding doors, e vedere come sarebbe potuto andare a finire, anche se poi
che è la tua specialità, no?
Poi la Juventus l'ha persa ai rigori, quindi poi non aveva preso pure una traversa durante la partita, quindi poi questo non si può dire, perché poi secondo me ci sono cose brutte o belle scritte nel destino. Evidentemente era destino che finisse così.
un nostro amico si firma GB, dice
se sarà GB Olivero?
Non fosse stato ammonito in semifinale avremmo vinto la Champions, con le regole di oggi non sarebbe accaduto, per la cronaca.
Ecco, è vero. Tra l'altro c'è quella domanda, poi l'affrontiamo nel decalogo di
Francesco. Sì, proprio
Francesco.
È proprio la numero due. E quindi la tua risposta qual è, Francesco? È quella che conta di più, ovviamente.
No.
Dici.
Non c'è una risposta specifica che conta di più. Io
avrebbe battuto il Milan, secondo te.
Poi ognuno la vede come vuole. Non c'è una risposta che ha maggiore senso.
Adesso noi stiamo intervistando te, quindi vogliamo sentire
però
la tua.
Io una spiegazione, Marco, già te l'ho data, nel senso che quindi avrebbe spostato molto,
avrebbe spostato,
una riprova non ce l'avremmo mai, perché... Io, come avevo detto, la Juventus era più una squadra da lungo percorso, il Milan aveva una statura più europea, però erano due grandissime squadre. E la differenza, come stavo dicendo, la faceva il minimo dettaglio. E Nedved poteva essere questo minimo dettaglio che cambiava.
Anche perché la partita è stata tiratissima, bruttissima, zero occasioni, in equilibrio totale e poi decisa ai calci di rigore. Effettivamente un elemento come Nedved in campo, visto l'equilibrio totale, avrebbe potuto decisamente fare la differenza. Ti dico allora, di più, non con Nedved in campo la partita non sarebbe andata ai supplementari. Non attenzione, mi sbilancio ulteriormente.
Allora,
ma la vedo così.
Riccardo scrive sulla tua bacheca, noi leggiamo anche perché c'è il nostro tag riguarda questo spazio, quindi noi insomma subaffittiamo
ma non è che potete,
spazio.
Dovete ragazzi.
Dobbiamo, Riccardo scrive: a differenza di Del Piero non faceva il democristiano, era più vero. E poi dice a quel quesito credo proprio di sì, Riccardo. Poi all'epoca la Juve pensavo fosse la Juve fosse più forte del Milan, secondo me con Nedved probabilmente avremmo vinto. Nicola, poi Gaetano, io penso che quella finale con Nedved in campo finiva diversamente.
Benissimo,
sì, risponde
un
Alessandro.
Plebiscito, direi.
Sicuramente avremmo avuto più chance, Maurizio. E poi ancora, sì, fondamentalmente questo è il sentire comune. Dice: non si può dire, ma la Juventus avrebbe avuto più possibilità. Su questo non ci piove. Dai, diciamo così.
L'abbiamo sviluppata bene la seconda.
Terzo punto, abbiamo ancora un quarto d'ora, ma ce lo viviamo a pieno.
Quando penso a Nedved fuori in finale sto male per lui.
Ecco, contro il Real, no? Contro il rimedia quel cartellino giallo nei mesi finali. Esatto. Allora, perché a vostro giudizio, pur essendo stato in carriera un professionista molto serio, era al contempo anche molto odiato dai tifosi avversari? Bell'interrogativo.
È vero, assolutamente vero, perché era temuto e perché era visto un po' come uno che esagerava un po' le reazioni, no? Nedved nell'immaginario collettivo dei tifosi del Toro e degli altri tifosi, in particolare il Toro, perché siamo qua a Torino, l'abbiamo visto direttamente, era quello che esagerava un pochino, se tiravi i capelli, si buttava per terra, a detta dei tifosi avversari, che secondo me si basavano più su queste reazioni e controreazioni e non vedevano tanto poi quello che faceva in campo con la palla al piede. Nedved, che era un giocatore straordinario, e a detta di questi detrattori aveva qualche difetto nel gestire poi le situazioni, magari a gioco fermo, no?
Francesco.
Sì, purtroppo questa è una cosa che mi dispiace, perché sì, purtroppo lui non... A me piace generalmente il giocatore che aggrazia tutte quante le platee, per fare un esempio, lo stesso Alessandro Del Piero,
bravo,
che è vero sì che è una bandiera della Juve, ma non c'è un tifoso italiano che parli male di Del Piero, ma questo accade anche con Baggio, con tanti altri grandi della storia del calcio. Per Pavel questo non è accaduto e mi dispiace, perché poi è vero sì che magari in campo si rendeva protagonista di furore agonistico, a volte simulava un po' troppo, però alla fine quello fa parte del gioco.
Sì,
faccio un esempio. Tanti magari sulla mia bacheca l'accusavano di simulare troppo, allora io ho portato l'esempio di Materazzi, che invece ti spaccava proprio lo zigomo, ti prendeva a calci. Cioè io tra un simulatore e uno che ti prende a calci,
ecco,
bypasso più il simulatore.
Sì.
A me se non concesso che poi secondo me il tifoso medio italiano giudica presuntuosamente anche la persona non avendone una conoscenza diretta, perché poi in pochi sanno che lo stesso Nedved fa tanta beneficenza, a differenza di tanti altri, non avendo la sbandierata ai 420. E io posso parlare anche per esperienza diretta, perché avevo un cugino di secondo grado malato in ospedale, e tanti anni fa quando giocava nella Lazio, e lui andava in visita agli ospedali e gli regalò una maglietta. Quindi questo la dice molto sul valore umano di Pavel Nedved. ma anche di Materazzi, che ho citato prima, per fare un esempio pure di un'altra squadra, perché magari uno lo vedeva un killer in campo, però fuori dal campo è un ragazzo che anche lui ha dei valori. Quindi secondo me il tifoso medio italiano sbaglia essenzialmente ad andare troppo a giudicare una persona quando non la si conosce. Io, per come la vedo io, bisognerebbe giudicare i giocatori soprattutto dal punto di vista tecnico. Certo, se poi ci troviamo magari di fronte ai tufting della situazione o killer di quel genere lì, e lì sono eccezioni che confermano la regola.
Comunque, se ti dico chi sono i miei giocatori preferiti, forse già capisci: Cantona, Davids, ecco, e Paolo Montero. Questi sono i miei preferiti.
Capito.
Hai già un'idea di che tipo di giocatore mi piaccia. Preferivo quelli, se proprio dovevo scegliere.
Allora, leggo qualche messaggio, prego.
Scudetto ne aveva quattro nella stessa squadra, perché c'erano Sinisa, Mihalovic, Simeone, Almeida e lo stesso Nedved.
Esatto, è vero.
Quattro caratterini abbastanza
pesanti,
abbastanza fumantini.
È vero.
Allora, sì, per quanto riguarda messaggi che vado a leggere, allora ci scrivono sulla nostra di messaggistica: non mi ricordate quella partita bruttissima, io ero all'Old Trafford, ma siamo da Liverpool, il Milan non fece un punto in campionato contro l'Ivo, arrivò più di 15 punti, sono andato a controllare per
esattezza,
esatto, sì, arriva a 11 punti il Milan, terzo in classifica, alle spalle della Juventus.
Le ultime partite aveva praticamente mollato per preparare la finale di Champions, quindi poi magari quello però la Juventus nel lungo percorso era molto più forte.
Leggo sulla tua bacheca invece, allora Mirko, perché oggettivamente da avversario Nedved è simpatico come un'unghia incarnita, e poi è andato a giocare nella squadra più odiata d'Italia, quindi non fa una piega questo ragionamento, perché è carismatico e guerriero, scrive Gabriele. E poi un altro parere di Lorenzo, perché creava risse, mi ricordo una tirata di capelli a Comotto.
Ecco, sì, io parlavo di quella, non volevo fare nomi e cognomi.
Completamente inutile in un derby dove tra l'altro si fece spellere pure.
Ecco, esatto, e io mi riferivo proprio a quello.
Sì, anche Capopopolo, oltre che forse simulatore, sì, però io lo ricordo anche per quello, no?
Sì, quando andava a segnare all'Olimpico contro... Era uno
si rivolgeva al pubblico,
esatto, però quelli sono i giocatori di carisma, di personalità, quelli che fanno la differenza, esatto. Quelli che trascinano anche gli altri, ci vogliono quelli.
Sentiamo qualcosa, nota vocale.
Good morning, Bianconera.
Eccolo,
velocissimamente.
Matteo, vai.
Bellissimo questo ultimo punto su Nedved.
Lo so,
però mi aspetto una lancia a favore del capitano, sinceramente, perché dopo gli europei del 2000 un sacco di gente gli ha sparato addosso di tutto e di più, meritate o meno, ma per tutta la sua carriera nazionale è stato sempre denigrato come fosse praticamente un Marino Magrin qualsiasi, quindi boh, perché ovviamente c'era da tifare il Romano di Roma. Matteo da Los Angeles, un abbraccio, siete fortissimi.
Ciao, chiarissimo. Ciao Matteo. Dobbiamo andare, ci fermeremo ancora su questo punto, ma dobbiamo andare anche rapidamente perché sono tanti.
Francesco, ci prometti un'altra cosa del genere lunedì prossimo, perché a me questo piace è piaciuto tanto, quindi per lunedì prossimo ci studiamo qualcos'altro.
Io ve lo prometto già da adesso.
Bene, bene.
Ci mettiamo d'accordo insieme, ci
perfetto.
Studiamo un altro personaggio.
Io stavo pensando a Zlatan, però perché, potrebbe essere.
Anche se magari non ci sono i compleanni.
Sì, sì, sì.
Un bello.
Guarda,
no, a parte
Zlatan Ibrahimovic.
Barros, parlando di
Barros. È vero, compleanno di Barros. Però uno bello Zlatan,
ecco,
Dantan,
Ibra magari.
Che è sempre attuale, no? Non invecchiamo.
Vabbè, poi
vabbè,
lo
ci pensiamo.
Lo prepariamo.
Vai, veloce, che non c'è tempo.
Quarto punto. Allora, chi di voi ricorda che durante gli europei del 96 quello che era considerato realmente forte era Patrick Berger? Lo
verissimo,
hai anche detto, vero?
Verissimo.
Qualche puntata fa, Francesco.
Sì, l'ho detto nell'ultima puntata. Perché era considerato quello forte, perché a differenza, tecnicamente Berger era fortissimo, era supportato anche da un fisico straordinario. Il problema di Berger, come tanti giocatori
che guidava
talento,
la Ferrari anche,
magari
quindi
non
doveva
aveva trovato un suo ruolo prestabilito, perché a distanza di tanti anni non
mi
so dire se Berger era un giocatore di fascia destra, attaccante, un trequartista.
Ma Jan Koller,
di grande talento.
Francesco, tu che ti ricordi tutto, io invece ho la memoria impastata, ma Jan Koller nel 96 c'era già o arriva dopo?
No, c'era Pavel Kukera.
Ah, ecco, è vero.
Ma c'era Poborski?
Carelino Poborski.
Sì, sì.
Anche lui, insomma.
Anche lui qualcosina ha fatto.
Fece anche il pallonetto con il Portogallo, Poborski.
Io ricordo appunto Nedved e Poborski, coppia, non coppia
anni,
di ruolo, ma stellare come tandem in mezzo al campo.
Bella, bella.
Allora.
Dai, altro punto.
Altro punto, andiamo avanti. Quinto punto. Sapevate che la Lazio, quando comprò, ebbe una controversia di calciomercato
con
il PSV Eindhoven?
Ce l'hai pure spiegata.
Aveva già un accordo preliminare con lo Sparta Praga.
È vero.
Sì, in sostanza praticamente Zeman, essendo stato sempre molto attento a quanto accadeva nel suo paese natio, la Repubblica Ceca, monitorava tutti quanti i migliori giocatori della Repubblica Ceca. Poi quell'anno lì era praticamente la generazione d'oro, perché c'erano Berger, vabbè, già giocava al Borussia Dortmund, però c'erano Poborski, Smicer, Babel, Nedved, e segnalò a Cragnotti questo misconosciuto, perché all'epoca ancora non erano iniziati i campioni europei.
Sì.
Cragnotti era un po' perplesso, non lo voleva assolutamente comprare, e viste le perplessità di Cragnotti si fece avanti il PSV Eindhoven. Poi, se non sbaglio, Nedved già era rappresentato da Mino Raiola, quindi si aprì quel canale
precursore
proprio a Raiola.
La vedeva lunga.
E Nedved era destinato al PSV Eindhoven, aveva firmato un preaccordo, doveva andare lì, sembrava tutto fatto, e anche lui stesso psicologicamente non si sentiva pronto per l'esperienza italiana, perché pensava che fosse troppo presto, anche se aveva già 24 anni.
Sì.
E alla fine lo convinse Zeman, Cragnotti si ricredette, perché comunque vide gli europei, quindi non poteva fare altrimenti. Certo è che si è dovuta sistemare una sorta di bagarre di mercato con il PSV Eindhoven, ma il club olandese non querelò la Lazio, non ci furono problemi, ci si mise a un tavolo, e anche la stessa Lazio si accordò con gli olandesi.
Corriamo verso il punto numero 7, chi sono, a parer vostro, i 5 compagni di squadra più forti di sempre? Li facciamo dire solo a te, sennò qua non usciamo vivi.
Sono troppi.
Ma lo sapete che io non ci ho pensato, guardate ragazzi, vado a braccetto, allora sicuramente Nesta e Cannavaro, perché comunque parliamo dei due difensori più forti della sua epoca, ma non solo. Buffon, perché parliamo del portiere più forte di tutti i tempi,
e sono tre.
Ibrahimovic, Del Piero, Veron.
Veron lo metterei 5, con Veron 5 perfetto.
E chi togli Del Piero?
No,
attenzione a quello che fa.
Buffon, Nesta, Cannavaro e Veron.
Benissimo, Ibra togli.
Tolgo Eia, non lo so. Andiamo avanti. Sei con
va
Ibra,
bene.
Vai.
Poi, a vostro giudizio, numero 8, sbagliò o fece la scelta giusta a preferire il ritiro all'approdo della futura Inter del triplete allenata da José Mourinho?
Secondo me, lui non lo dirà mai, però secondo me per un campione come lui andare a vincersi la Champions
però sarebbe poi diventato vicepresidente.
Non lo so, Juventus. Capito, però per il percorso suo
avrebbe
da giocatore
avrebbe fatto un percorso all'Inter. Oddio,
lo so, però
incredibile, no?
Però secondo me
ambasciatore alla Figo
avrebbe,
no?
Dovuto
avvenne.
Accettare a posteriori è facile, ma avrebbe dovuto accettare.
Sliding doors, porte scorrevoli, te ne intendi?
Ma lì c'è una sliding doors nella sliding doors, perché lui magari avrebbe dovuto prendere il posto di Luis Figo, che anche lui si era praticamente ritirato. Però, allora, l'interrogativo che mi pongo, perché poi Nedved non lo puoi mettere in panchina, anche se aveva, lui è del 72, quindi facciamo due conti, 37 anni, Nedved all'Inter va a fare il titolare, e magari l'Inter non avrebbe preso Snyder, quindi ci sono tutta una serie di cose che si concatenano in modo diverso, e poi oltre a questo, se avesse accettato, avrebbe vinto la Champions, magari fatto un ulteriore anno di carriera e anche il Mondiale per club, però non sarebbe stato comunque nella storia della Juventus, ma la sua leggenda sarebbe stata diversa, perché non sarebbe, probabilmente Andrea Agnelli non gli avrebbe mai conferito quel ruolo che svolge attualmente, quindi dal punto di vista sportivo do ragione ad Alberto, probabilmente doveva accettare, e da un punto di vista calcisticamente romantico e visto nell'ottica del post calcio ha fatto bene a fare quello che ha fatto, quindi diciamo
due visioni, due chiavi di lettura.
Se ci metti dentro la Serie B, poi però ecco, vabbè, cioè lui fa la Serie B e poi va a vincersi il triplete, no, chiaramente dobbiamo stringere, non possiamo andare avanti. Numero 9, il calciatore ceco più forte di tutti i tempi? Io direi di sì, non ci sono grandi dubbi, no?
Sì, questa non discutiamola nemmeno, perché sì.
Beh, no ragazzi, no. In realtà secondo me è lui, però un dubbio sorge, perché comunque c'è, non dimentichiamoci che c'è Josef Mastogust, perché parliamo di un giocatore straordinario che negli anni 60 ha fatto la storia della Cecoslovacchia, perché ancora non c'era Repubblica Ceca e Slovacchia, e ha fatto una finale di un mondiale, rischiò anche di far vincere il mondiale alla Cecoslovacchia, e ha vinto anche lui il pallone d'oro, quindi se la giocano loro due, ma per me vince Nedved. Ma per un motivo molto semplice, perché ha giocato nella Serie A, quella che era praticamente l'NBA del calcio, in un'epoca moderna è un calcio più difficile.
Vero,
invece Masupus ha giocato solo in patria, quindi
è vero,
anche
è vero.
Poi ha rischiato di vincere un mondiale, io mi sento di conferire questo merito a Nedved.
Un altro pallone d'oro, il nostro di Radio Bianconero.
Ultimo, con quale altra squadra italiana e europea vi sarebbe piaciuto vederlo giocare, Pavel Nedved?
Manchester United, tu invece, Fra?
Tutti quanti hanno detto il Manchester United, io sono d'accordo, perché per caratteristiche tecniche, per caratteristiche fisiche,
esatto,
di mentalità,
perfetto,
era assolutamente adatto a quel calcio.
Il nuovo Giggs.
Però c'era Ryan Giggs.
Giggs biondo. Quando Giggs andava in pensione, oppure andava a fare le cose che faceva fuori dal campo, sai? Diventato famoso in Inghilterra per qualche scorribanda fuori dal campo.
Quel taglio di capelli, senza quella zazzera, avrebbe...
Budiansky, c'era un giocatore della primavera della Juve in quegli anni che si chiamava Budiansky, che aveva
nell'immaginario collettivo, no? Questo eroe.
Iconografico, con quella zazzera bionda, esatto, a caschetto.
Dobbiamo salutarti, sempre un piacere, ti ritroviamo
un paio
presto,
di ore.
Francesco.
Su lunedì prossimo ci pensiamo, però un bel Libra secondo me non sarebbe male, eh?
Va bene,
bel giocatore.
Allora, per lunedì prossimo ci pensiamo.
Vai.
Poi Nedved, oltretutto, alla Lazio non ci arrivò con quella zazzera bionda.
Esatto,
è vero, era
con un taglio molto più
militaresco.
Combaciante alla sua definitiva consacrazione.
È vero, è vero.
Praticamente diventato re nella Lazio, che quando abbandonò la Lazio e quando poi iniziò il suo percorso alla Juve, dove vinse praticamente tutto in Italia, mancando la coppa dalle grandi orecchie.
Ragazzi,
è stato come sempre, come ogni lunedì, un piacere anche per me.
Anche
ci
per noi.
Ci ritroviamo lunedì prossimo.
Dai.
Con il prossimo sondaggio. Ciao a tutti.
Francesco Vitale, seguitelo sui social e su Facebook.
Interagite,
anche per interagire per quanto riguarda
commentate.
Questi gustosissimi
retroscena. Anche.
Sì, appuntamenti.
Appuntamenti, sondaggi, retroscena. Ciao Fra. E ci vediamo settimana prossima, direi.
Non ci sei più?
Ma sto scherzando.
Giovedì. Domani torniamo con la settimana prossima. Vai in vacanza Alberto Mauro.
Esatto, vado alle Seychelles.
La Juve del lunedì con, ciao, Antonio Paolino e Luigi Schiffo. Rimanete con noi.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.